L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno sedicesimo, numeri 7-8, luglio-agosto 2016. Registrazione Tribunale di Roma numero 135 2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Coordinatore editoriale Francesco Fratta. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Katia Caradello, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Francesco Fratta, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Alfio Puldirenti, Eugenio Saltarelli, Alfredo Sensales, Enzo Chioli, Flavio Vezzosi. Direzione Amministrazione, via Borgognona 38 00 187 Roma. Telefono numero 06 699 881. Fax numero 06 678 6815. Email lp@wechecky.it. Sito internet www.wechecky.it. Abbonamento gratuito. In questo numero, luglio-agosto 2016, traccia 2, libri in uscita. Da traccia 3 a traccia 64, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 65, sigla finale. Traccia 2. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori delle opere di prossima uscita. Colpo di fulmine da Harold's, di Fabiana Andreozzi e Vanessa Vescera, romanzo rosa. L'universo a portata di mano, in viaggio attraverso la fisica dello spazio e del tempo, di Christophe Galfard, matematica fisica. L'Ottocento in Europa, di Rosa Maria Delli Quadri, storia. Il cecchino e la bambina, di Franco Di Mare, diari, memorie, autobiografie. Il leone d'oro, di Wilbur Smith, romanzo storico. Il fiume dell'oppio, di Amitav Ghosh, romanzo storico. Le sette sorelle, la storia di Maya, di Lucinda Riley, romanzo. Diario diversamente affabile, di Fiamma Satta, diari, memorie, autobiografie. Numero di catalogo 85.987, durata 910 minuti.
Davy Rothbard, Il cuore è idiota, edizione Baldini e Castoldi, 2014. Davy Rothbard cerca l'amore in tutti i posti sbagliati, di continuo. In pratica si innamora perdutamente di ogni bella ragazza che incontra, ma è raro che sia ricambiato. Spesso e volentieri salta in macchina e sfreccia per mezza America con il cuore in mano e immancabilmente se ne viene fuori con idee e imprese stravaganti che alla fine riesce sempre a realizzare. Beh, quasi sempre. Ma anche quando le cose non vanno come dovrebbero, Rothbard trova un senso e un motivo di ironia in ogni situazione. che affronti un imbroglione deciso a spillare soldi ad aspiranti scrittori o dissezioni un caso di omicidio per cui è finito in carcere un amico potenzialmente innocente o che si risvegli nudo in un parco di New York. Niente e nessuno è off limits. Davy Rothbart, D-A-V-Y, R-O-T-H-B-A-R-T, è il fondatore della rivista Found, curatore della serie di libri antologici Found e autore della raccolta di racconti Il surfista solitario del Montana. È anche il regista del documentario Medora e un assiduo collaboratore del programma radiofonico This American Life. Si divide tra Los Angeles e Ann Arbor, la sua città natale in Michigan.
Numero di catalogo 85987. Numero di catalogo 86001, durata 544 minuti.
Elizabeth Ferrars, Partire è un po' morire, edizione Polillo, 2014. In procinto di sposare una ricca ereditiera, l'ex ufficiale dell'esercito inglese, Mark Oti, decide di festeggiare l'evento organizzando un party in una villa di Nizza per un gruppo di amici. Tra gli invitati c'è anche Sarah Wynne, una vecchia conoscente che Oti ha rivisto di recente a Londra in circostanze assai particolari. Sarah, infatti, aveva appena assistito ad un incidente stradale, che a suo dire non era stato un incidente, in cui un'automobile impazzita aveva investito e ucciso un uomo. Ripresasi dallo shock, aveva accettato la proposta di Oti di unirsi alla comitiva. Ma, quando tutti gli invitati si radunano nella dimora del loro ospite prima di prendere il volo che li condurrà a destinazione, Sara si ritrova di fronte niente meno che il conducente del veicolo assassino. La donna, impaurita, cerca invano di parlare con Oti, mentre in casa l'atmosfera è stranamente carica di tensione. Sono davvero i suoi migliori amici quelli che Oti ha invitato lì? E qual è il reale motivo di quella riunione? Le domande sono molte, ma la certezza è una sola. Uno dei presenti non uscirà vivo da quel luogo. Scritto nel 1953, Partire è un po' morire, Murder in Time, è qui presentato per la prima volta in traduzione integrale. Elizabeth Ferrars, E-L-I-Z-A-B-E-T-H, F-E-R-R-A-R-S, 1907-1995, al secolo Morna Doris MacTaggart, nacque a Rangoon, in Birmania, da padre scozzese e madre tedesco-irlandese. Diplomata in giornalismo al London College, nel 1932 scrisse il suo primo libro, Turn Single. Il modesto esito di questo e del successivo Broken Music, 1934, la indussero a interrompere per qualche anno i suoi esperimenti letterari. Il ritorno alla scrittura, questa volta con un mystery, avvenne nel 1940 con Give a Corpse a Bad Name, che fu pubblicato, come tutti quelli che seguirono, con lo pseudonimo di Elizabeth Ferrars, utilizzando il cognome della madre da nubile. Mentre negli Stati Uniti i suoi libri apparvero con l'ulteriore pseudonimo di E. X. Ferrars. Sposata in seconde nozze con Robert Brown, un professore universitario di botanica, nel 1951 lasciò Londra per seguire il marito, dove lo portavano i suoi impegni accademici. New York, di nuovo Londra ed infine Edimburgo. Autrice estremamente prolifica, la Ferrars scrisse una settantina di romanzi, rimanendo in attività fino alla morte, avvenuta nel 1995 nel villaggio di Blewbury, Oxfordshire, dove era andata a vivere nel 1977 dopo il ritiro del marito dall'insegnamento. Nel 1953 era stata uno dei fondatori della Crime Writers Association, che presiedette nel 1977, e nel 1958 era entrata a far parte del Detection Club.
Numero di catalogo 86.001. Numero di catalogo 86.004. Durata 491 minuti.
Loren D. Estleman. I pericoli di Sherlock Holmes. Nuovi misteri. Edizione Gargoyle, 2015. Nuovi casi e nuovi enigmi da risolvere attendono Sherlock Holmes e l'inseparabile dottor Watson. Questa avventurosa collezione di misteri, scritta dall'unico autore che ha ricevuto il benestare dalla Fondazione Conan Doyle, raccoglie alcuni dei migliori e più intriganti apocrifi holmesiani che dimostrano come il leggendario investigatore abbia preso vita dalle pagine di Sir Arthur Conan Doyle per diventare un'icona che supera i confini del tempo e dello spazio. Stavolta Sherlock Holmes aiuterà White Earp nel cruento West americano. Dovrà vedersela con i tre fantasmi del canto di Natale di Charles Dickens, potrebbe scoprire finalmente il segreto dei druidi di Stonehenge e persino incontrare il diavolo in persona. E se dovesse addirittura trovare la via per la tomba di Tutankhamen? I pericoli di Sherlock Holmes sono un tuffo in nuove, elettrizzanti e ingegnose indagini del detective più famoso e amato della letteratura. Loren D. Estleman, L-O-R-E-N-D, E-S-T-L-E-M-A-N. È nato nel 1952 a Ann Arbor, nel Michigan. Ha pubblicato 60 libri e centinaia di racconti e articoli. Considerato una vera e propria autorità nella Western Fiction e nella Detective Story, ha collezionato 17 vittorie e decine di nomination nei più importanti premi di genere. Profondo conoscitore del canone holmesiano, ha scritto gli apocrifi Sherlock Holmes contro Dracula e Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Holmes, e inoltre Hollywood Detective, tutti pubblicati da Gargoyle. Il suo sito web è www.lorenestleman.com.
Numero di catalogo 86.004. Numero di catalogo 86.011. Durata 744 minuti.
Nick Hornby, Funny Girl, edizione Guanda 2014. Nell'Inghilterra degli anni 60 spopola l'attrice televisiva Sophie Stroh, ex reginetta di bellezza di un paesino del nord, che ha cambiato nome e tagliato i ponti con la famiglia per trasferirsi nella Sweeney in London, inseguendo il sogno di far ridere la gente come la sua eroina, la star americana Lucille Ball. Insieme a lei, la fiatatissima squadra che lavora alla serie della BBC Barbara e Jim, di cui Sophie è l'indiscussa protagonista. Un cast di personaggi straordinari che stanno vivendo, forse senza esserne consapevoli, la grande avventura della loro vita. Gli sceneggiatori, Tony e Bill, nascondono un segreto difficile da confessare. Dennis, il produttore colto e sensibile, ama il suo lavoro ma odia il suo matrimonio, forse perché è sposato con la donna che detiene il record mondiale di snobismo. Il protagonista maschile, Clive, più bello di Simon Templar e molto vanesio, sente di essere destinato a una carriera di più alto profilo. E Sophie, che si è giocata il tutto per tutto pur di sfuggire alla monotonia della provincia e alla minaccia di un matrimonio senza amore, si troverà a recitare un copione di scena troppo simile a quello della sua vita e dovrà decidere che tipo di donna essere e che tipo di uomo scegliere in un mondo in cui anche le donne sperimentano nuovi ruoli e una nuova libertà. L'attesissimo romanzo di Nick Hornby racconta una ragazza che vuole puntare sull'ironia più che sulla bellezza, che vuole fare l'attrice piuttosto che la soubrette, che vuole essere amata, ma davvero. Nick Hornby, N-I-C-K, H-O-R-N-B-Y, è nato nel 1957 e vive a Londra. I suoi libri sono pubblicati in Italia da Guanda: Alta fedeltà, Un ragazzo, Febbre a 90, Come diventare buoni, 31 canzoni, Non buttiamoci giù, Una vita da lettore, Tutto per una ragazza, Shakespeare scriveva per soldi, Tutta un'altra musica, È nata una star? Sono tutte storie e Tutti mi danno del bastardo. Sempre da Guanda sono usciti 3 volumi da lui curati, i racconti di Le parole per dirlo, la raccolta di scritti sulla musica rock, pop, jazz e altro, e la raccolta di scritti sul calcio Il mio anno preferito, oltre allo script cinematografico An Education. Nick Hornby collabora anche a varie testate, fra cui Internazionale.
Numero di catalogo 86.011. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Nick Hornby. 69.559. Come diventare buoni. 69.547. Alta fedeltà. 68.567, Un ragazzo. 75.301, Non buttiamoci giù. 80.768, Tutto per una ragazza. 81.611, Tutta un'altra musica. 84.957, Febbre a 90 gradi. Numero di catalogo 86.573, durata 1.248 minuti.
David Mitchell, Cloud Atlas, l'Atlante delle nuvole. Edizione Pickwick 2014. I 6 protagonisti di Cloud Atlas vivono in punti e momenti diversi del mondo e del tempo, eppure fanno parte tutti di un unico schema, uniti uno all'altro dal filo sottile e inestricabile del caso. Le loro anime si spostano come nuvole, passando dal corpo di un notaio americano di metà 800 a quello di un giovane musicista vissuto tra le due guerre mondiali, da un'intrepida giornalista e la sua indagine in piena guerra fredda a un editore inglese nella Londra anni 80, sino a un clone schiavizzato nella Corea del prossimo futuro, per arrivare infine all'alba del nuovo mondo, all'indomani dell'apocalisse e al suo primitivo stupefatto abitante. David Mitchell, D-A-V-I-D, M-I-T-C-H-E-L-L, nato nel 1969 a Southport nel Lancashire, è laureato in letteratura inglese e americana e ha conseguito un ulteriore diploma in letteratura comparata mentre lavorava in una libreria di Canterbury. Ha vissuto in Giappone, insegnando inglese dal 1994 al 2003, quando si è trasferito in Irlanda con la moglie e la figlia, e ora si dedica a tempo pieno alla scrittura. Autore pluripremiato, due volte finalista del Booker Prize, è considerato uno dei migliori narratori britannici contemporanei.
Numero di catalogo 86.573. Numero di catalogo 86.574, durata 1.650 minuti. Frank Schätzing, Breaking News, Edizioni Nord 2014. Afghanistan 2008. È l'occasione della sua vita, lo scoop che lo farà entrare nell'empireo dei giornalisti d'inchiesta, essere testimone diretto del blitz che dovrebbe portare alla liberazione di tre occidentali sequestrati dai talebani. È un azzardo, eppure Tom Hagen deve scommettere e perderà. Tel Aviv, 14 maggio 1948. Quando David Ben-Gurion annuncia la nascita dello Stato di Israele, per Yehuda Khan e Arik Scheinerman è un sogno che si realizza. Giovani, istruiti ed ambiziosi, non vedono l'ora di mettersi al servizio del loro paese. Yehuda, che studia agraria, vuole rendere fertile il deserto, invece Arik pensa alla carriera militare e chissà, magari anche a quella politica. Un giorno Israele avrà bisogno di un leader forte e carismatico che possa realizzare un altro sogno, la pace. Tel Aviv 2011. Da quella maledetta notte di tre anni prima, da quel blitz che per colpa sua era finito in tragedia, Tom Hagen si sente un fallito come uomo e come giornalista, finché non si materializza davanti a lui una preziosa, forse unica occasione di riscatto, la possibilità di pubblicare un dossier sulle attività illegali del governo israeliano. Hagen sa che quel dossier è come un fiammifero gettato nella polveriera del Medio Oriente, ma non può immaginare la violenza dell'esplosione che lo travolge. Nel giro di poche ore si ritrova solo, in fuga, braccato da spie ed assassini. E mentre ogni luogo diventa una trappola e ogni passo rischia di farlo cadere nell'abisso, capisce che la verità, tutta la verità, si nasconde nel passato di due famiglie che hanno attraversato la storia di Israele. Perché nel passato è già scritto il presente e forse il futuro del mondo intero. Acclamato dalla critica come il capolavoro di Frank Schätzing, Breaking News unisce slancio epico e avventure mozzafiato, decisioni epocali e sacrifici quotidiani, la disperata ricerca della normalità e la costante maledizione della guerra. Parla di ieri, di oggi, di domani. Parla di tutti noi, dei segni che lasciamo nel mondo. E dopo averlo letto, non guarderete più la storia con gli stessi occhi. Frank Schätzing, Frank Schätzha con la dieresi, Tzing, è nato nel 1957 a Colonia, dove vive tuttora. Dopo aver studiato scienze delle comunicazioni, ha fondato la prestigiosa agenzia pubblicitaria Intevi e in seguito l'etichetta discografica Sounds Fiction. Si è imposto all'attenzione del pubblico col Quinto Giorno, un romanzo che ha ridefinito i confini del genere avventuroso ed è stato salutato da un enorme successo in tutto il mondo. Ma la sua personalità eclettica, unita a un'abilità narrativa fuori dal comune, gli ha permesso di ottenere eccezionali consensi anche col Diavolo nella Cattedrale, un appassionante giallo storico, vincitore del premio Bancarella, col Mondo d'Acqua, in cui ha tracciato con passione, ironia e competenza scientifica la storia dell'evoluzione della vita sulla Terra, con Silenzio assoluto, un thriller politico dai risvolti sorprendenti, e con Limit, un'avventura che conduce il lettore là dove le aspettative più audaci incontrano le peggiori paure. È uno degli autori più letti in Europa e con Breaking News si è confermato uno degli scrittori di maggior successo internazionale degli ultimi anni. Numero di catalogo 86.574. Numero di catalogo 86.782, durata 595 minuti.
Alicia Giménez Bartlett, Una stanza tutta per gli altri, edizione Sellerio, 2006. Credo di essere affascinata dal cosiddetto gruppo di Bloomsbury, come molti miei contemporanei di ogni nazione. Le pagine che seguono sono una commistione di frammenti del diario di Nellie Boxall e brani del romanzo basato su fatti reali che un giorno finirò di scrivere. Con questa finzione, il ritrovamento del diario di una domestica di casa più la sistemazione di appunti stesi durante una ricerca storico-biografica, si annuncia un racconto sul gruppo di Bloomsbury e soprattutto sulla sua affascinante ed enigmatica protagonista, Virginia Woolf. Solo che Una stanza tutta per gli altri tradisce la sua promessa, già nel titolo, parodistica parafrasi del celebre scritto emancipazionista della Woolf, Una stanza tutta per sé, per essere soprattutto il romanzo di Nellie, la domestica che dal 1916 al 1934 servì in casa Woolf. Il romanzo, certo, di ciò che Nellie vedeva, il marito Leonard, i sodali del gruppo, Lytton Stracy, la sorella Vanessa, grande pittrice, Catherine Mansfield, Vita Sackville-West, brandelli di vita della Hogarth Press e di Virginia, la presenza, quasi volatile, l'ipersensibilità, il suo amore per essere amata. Ma il gruppo di Bloomsbury è solo una cornice, uno sfondo e forse, viene voglia di dire, una placenta che nutre un mondo di donne che anela a nascere, ma diventa presto solo il decorso di una ossessione impossibile a sciogliersi, di una specie di legame invincibile e doppio, quello di Nellie per Virginia, dapprima adorata senza discussione, poi progressivamente odiata e amata in un desiderio mimetico, nello sforzo ostinato e respinto insieme di liberarsene. E il legame di Virginia per Nellie, che le sembra una personalità da romanzo. Se questo diario non l'avessi scritto io e un bel giorno dovesse cadere nelle mie mani, cercherei di scrivere un romanzo su Nellie, confessa la grande scrittrice, quasi sperando di poter scrutare nella psicologia della domestica come in una signora Dalloway sfortunata. Una stanza tutta per gli altri è un romanzo sottile, anticonvenzionale, attraversato da una vena antiretorica, in cui si può leggere di un intricato rapporto, descritto senza soggiacere a miti e fascinazioni. Ma vi si può leggere anche una versione di Nellie del gruppo intellettuale più influente del Novecento, che lo dilegua in una specie di sentimento del contrario e ne rovescia l'atmosfera, rendendolo ironicamente ancora di più rappresentativo del secolo. Alicia Giménez Bartlett, A-L-I-C-I-A, G-I-M-E-N-E-Z, B-A-R-T-L-E-T-T. Almansa, 1951. È la creatrice della serie poliziesca dell'ispettrice Petra Delicado. Giorno da cani, messaggeri dell'oscurità, morti di carta, riti di morte, serpenti nel paradiso. Tutti pubblicati da questa casa editrice.
Numero di catalogo 86.782, altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Alicia Jiménez Bartlett, 70.921, Messaggeri dell'oscurità, 76.637, Un bastimento carico di riso, 79.270, Nido vuoto, 80.074, Morti di carta, 80.767, Il silenzio dei chiostri, 83.823, Giorni d'amore ed inganno, 84.448, Exit, 85.129, Gli onori di casa. Numero di catalogo 86.785, durata 662 minuti.
Maurizio Viroli, Il sorriso di Niccolò, storia di Machiavelli, edizione Mondadori 2013. Attraverso l'appassionante intreccio delle alterne vicende personali di Niccolò Machiavelli con la storia del suo tempo, Maurizio Viroli restituisce al lettore un'immagine inedita, complessa e inquieta, dell'autore del Principe. Gli incontri con i potenti, le amicizie e gli amori, i viaggi, i successi e le sconfitte, ricostruiti anche attraverso gli studi più recenti, gettano luce sulla Firenze dei Medici, sul gioco politico degli stati italiani del Cinquecento e sui profondi mutamenti dell'Europa all'inizio dell'età moderna. Un sorriso enigmatico, che non passa drento, accompagna sempre Machiavelli, da quando giovanissimo ascolta le prediche del profeta disarmato Savonarola e assiste alla cacciata dei Medici da Firenze, a quando diventa integerrimo e raffinato segretario della Repubblica di Soderini. Quel sorriso che non si spegne né a seguito del ritorno al potere dei Medici, che destituiscono Machiavelli da ogni incarico pubblico e lo rinchiudono nelle carceri del Bargello, né quando, dopo aver quasi perso la vita, si ritira nelle campagne fiorentine e si dedica alla scrittura dei suoi capolavori della politica. I suoi consigli restano inascoltati e, ironia della sorte, la morte lo coglie mentre gli eserciti stranieri saccheggiano quella patria che ha amato più dell'anima. Il sorriso di Niccolò si rivela un gioco di specchi capace di illuminare, machiavellianamente, anche il nostro presente. Maurizio Viroli, uno dei maggiori studiosi di Machiavelli, è professore di comunicazione politica dell'Università della Svizzera Italiana, Professor of Government della University of Texas at Austin e Professor Emeritus of Politics della Princeton University. È autore di numerosi volumi, tutti tradotti in molte lingue, tra cui Repubblicanesimo, 1999, Per amore della patria, patriottismo e nazionalismo nella storia, 2001, Dialogo intorno alla Repubblica con Norberto Bobbio, 2003, Il Dio di Machiavelli e il problema morale dell'Italia, 2005. L'Italia dei doveri, 2008. Come se Dio ci fosse, religione e libertà nella storia d'Italia, 2009. Gli anni di Firenze, con altri autori, 2009. L'intransigente, 2012. La libertà dei servi, 2012. Scegliere il principe. I consigli di Machiavelli al cittadino elettore, 2013.
Numero di catalogo 86.785. Numero di catalogo 86.873. Durata 321 minuti.
Stefano Dionisi, La barca dei folli, viaggio nei vicoli bui della mia mente, edizione Mondadori, 2015. Noi eravamo lì per un miracolo, per una soluzione laica, per le nostre follie e i nostri amori. Noi eravamo lì per non dover più piangere per i nostri cari, per non suicidarci, per riprendere a mangiare. A scrivere è Stefano Dionisi, che una notte in Estremadura, dove sta girando un film, perde la drammatica battaglia con i fantasmi che da tempo lo cingono d'assedio. L'inevitabile ricovero coatto in una struttura psichiatrica diventa così la prima stazione di un tormentato viaggio nella malattia mentale, sia dentro di sé, sia dentro le cliniche pubbliche e private, dove ogni giornata è identica alla precedente, scandita dalle visite del prof e dei suoi assistenti, tacchi a spillo e sbrano, dal cigolio delle ruote del carrello con i pasti sottovuoto e di quello con la terapia, dai fugaci incontri con i familiari e con gli altri pazienti, e da ore e ore passate sdraiati sul letto o in piedi davanti a una finestra ermeticamente chiusa, nell'ansiosa attesa di un treno che è sempre in ritardo. Nelle stanze, nei saloni e nei corridoi illuminati giorno e notte dalla fredda luce dei neon si muovono ciuff ciuff il conte, il pilota, il toscano e molti altri uomini e donne fragili, bisognosi, ciascuno con la propria angoscia, ma tutti disperatamente aggrappati a ciò che resta della loro identità e a ogni minimo spazio di libertà. Per continuare a nutrire e a manifestare in condizioni estreme e contro il regolamento sentimenti di amicizia, affetto, tenerezza e un insopprimibile desiderio di amore, mentre fra urla, sussurri e lunghi silenzi si combatte con ogni mezzo, dagli psicofarmaci alla psicoterapia, all'elettroshock, la lotta mortale contro il male interiore, qualche volta perdendola. Stefano sa che per guarire deve accettare di vivere in questo mondo a parte, nascosto agli occhi della cosiddetta normalità, e lo fa con animo aperto, solidale, a volte vulnerabile e con lucida determinazione. Il suo sguardo, mai rassegnato o indifferente, coglie con delicatezza ogni barlume e gesto di vera umanità e trafigge con ironia i piccoli e grandi abusi di potere, le meschinità e gli inganni di medici, infermieri e pazienti. Intanto, fra un ricovero e l'altro, cerca in tutti i modi di recuperare un rapporto con il padre, da cui è stato abbandonato troppo presto, per ritrovarlo, faticosamente e dolorosamente, appena prima del distacco definitivo. Ed è proprio nella rinuncia a un impossibile risarcimento affettivo e nella capacità di provare pietà e persino amore per lui che il percorso di guarigione conosce una svolta, rendendo possibile la conciliazione delle forze discordanti che hanno lacerato la psiche del protagonista di questo straordinario e toccante racconto dall'inferno della follia. Stefano Dionisi, attore di riferimento del cinema più impegnato e noto anche al largo pubblico per seguitissime fiction televisive, ha lavorato in Italia e all'estero con alcuni dei più importanti registi come Francesca Archibugi, Dario Argento, Pupi Avati, Roberto Faenza, Francesco Maselli, Francesco Rosi, Juan José Bigas Luna, Gerard Corbiot, Mike Figgis e Diane Curis. Nel 1994 ha ricevuto il premio Davide di Donatello per il suo contributo al giovane cinema italiano ed è stato attore protagonista del film Farinelli di Gerard Corbiot, vincitore di un Golden Globe e nominato all'Oscar come migliore film straniero.
Numero di catalogo 86.873. Numero di catalogo 86.897, durata 288 minuti.
Georges Simenon, Maigret e le persone per bene, edizione Adelphi 2008. Dal 1957 al 1964 Simenon prende in affitto il castello di Echandet, nel cantone di Vaud. Alla scelta di vivere in Svizzera non è estranea la predilezione dello scrittore per la calma, la serenità, la vita appartata. Ma neppure, probabilmente, i non indifferenti vantaggi fiscali che offre il paese. In questo periodo, in effetti, anche su suggerimento di una società fiduciaria di Losanna, Simenon afferma di non esercitare attività lucrative e, data tutti i suoi romanzi, fra cui questo Maigret e le Braves Gens, terminato nel settembre del 1961 e apparso a stampa l'anno seguente, non land, come dire, da nessuna parte. Georges Simenon, G-E-O-R-G-E-S, S-I-M-E-N-O-N, nasce a Liegi il 13 febbraio 1903 da Désiré Simenon, contabile di estrazione borghese, e Henriette Brull, casalinga di famiglia contadina. Dopo aver lavorato come giornalista presso la Gazette de Liège nel 1922, si trasferisce a Parigi, dove ha inizio la sua lunga carriera di scrittore. Seduto ai tavolini di un caffè, scrive la sua prima opera, Le Romans d'un Dactylo, pubblicata sotto pseudonimo. Autore di centinaia di romanzi e racconti tradotti in oltre 50 lingue, è tra gli scrittori più prolifici del XX secolo. Il suo personaggio più famoso è il commissario Maigret, popolare figura della narrativa poliziesca contemporanea. Con le sue peculiari doti umane e l'inseparabile pipa, Maigret è il protagonista di 76 romanzi e 26 racconti pubblicati tra il 1931 e il 1972. Dopo essersi rifugiato negli Stati Uniti per sfuggire all'accusa di collaborazionismo, Simenon torna in Europa negli anni 50 e si stabilisce in Svizzera. Muore a Losanna il 4 settembre 1989.
Numero di catalogo 86.897. Numero di catalogo 86.899. Durata 436 minuti.
Daniela Pizzagalli, La dama con l'ermellino. Edizione Burr 2015. Leonardo la immortalò in uno dei più bei ritratti della storia. Matteo Maria Bandello la celebrò nelle sue novelle. I contemporanei l'ammirarono per il fascino e l'eleganza. Ma chi era veramente la dama con l'ermellino? Quale personalità nascondeva il suo sorriso appena accennato, anticipatore di quello della Gioconda? In un'indagine appassionata tra le testimonianze dell'epoca, Daniela Pizzagalli racconta la vita di Cecilia Gallerani, bellissima dama appartenente a una famiglia di notabili di origine toscana, divenuta a 16 anni amante di Ludovico il Moro e accolta così nella corte milanese, dove brillò per raffinatezza e cultura. La storia d'amore di Ludovico e Cecilia si intreccia al romanzo di un'epoca splendida e tragica, sul crinale tra il fulgore del Rinascimento e la rovina politica della Lombardia e dell'Italia, preda di guerra disputata tra francesi e spagnoli. Seguendo le tracce della Gallerani, l'autrice ci conduce per le strade e nelle case della Milano del XV e del XVI secolo, tra i personaggi della corte e tra i grandi della storia che ebbero in mano il destino della città. Daniela Pizzagalli, giornalista e psicologa, è un'affermata autrice di biografie storiche. Tra i suoi titoli pubblicati per Rizzoli, La signora del Rinascimento, Vita e splendore di Isabella d'Este alla corte di Mantova, 2001, disponibile in Burr. La signora di Milano, Vita e passioni di Bianca Maria Visconti, 2000, disponibile in Burr. L'amica, Clara Maffei e il suo salotto nel Risorgimento, Burr 2004. Il viaggio del destino, Carla Serena da Venezia al Caucaso, 2006.
Numero di catalogo 86.899. Numero di catalogo 86.949. Durata 461 minuti.
La gioia di scrivere. Tutte le poesie 1945-2009 di Wisława Szymborska. Edizioni Adelphi 2013. Nell'arco di poco più di un decennio, da quel non troppo lontano 1996 in cui fu insignita del premio Nobel per la letteratura, Wisława Szymborska è diventata un autore di culto anche in Italia. Né questo vasto successo deve meravigliare. Grazie a un'impavida sicurezza di tocco, la Szymborska sa infatti affrontare temi proibiti perché troppo battuti, l'amore, la morte e la vita in genere, e anche e soprattutto nelle sue manifestazioni più irrilevanti e trasformarli in versi di colloquiale naturalezza e ingannevole semplicità. Il volume include anche la recentissima raccolta Qui, apparsa in Polonia nel gennaio del 2009. Di Wisława Szymborska, 1923-2012, premio Nobel per la letteratura nel 1996, Adelphi ha pubblicato Vista con granello di sabbia, 1998, nuova edizione riveduta, 2004. Discorso all'ufficio Oggetti smarriti, 2004. Letture facoltative, 2006. Due punti, 2006. Opere, 2008. E basta così, 2012.
Numero di catalogo, 86.949. Numero di catalogo 87.018. Durata 323 minuti.
Andrea Camilleri. La caccia al tesoro. Sellerio 2010. Un torpore inerte ha invaso il commissariato di Vigata. Un tedio strascicato. Ammortisce pure il trallallera di Catarella, che adesso incespica tra rebus e cruciverba. Montalbano legge un romanzo di Simenon e, distratto, va sfogliando una vecchia annata della Domenica del Corriere. Al telefono continua il dai e ridai querulo e molesto della suscettibile fidanzata, lontana sempre, lontanissima. Eppure un diversivo c'era stato. Due anziani bigotti, fratello e sorella, a furia di preterie e giaculatorie, avevano rincappellato pazzia sopra pazzia. La loro demenza era arrivata al fanatismo delle armi e la sceriffata santa aveva lasciato sul campo uno strumento di passioni tristi e appassite. Una bambola gonfiabile, disfatta dall'uso, una di quelle pupazze maritabili che, diceva Gadda, tu le basci e ci piangi sopra e speri il che tu vuoi. E fornito il bascio, tu te la disenfi e riforbisci e ripieghi e riponi come una camicia stirata. Un'altra bambola gemella, ugualmente disfatta, ma data per cadavere di giovane seviziata, era stata trovata poi in un cassonetto della spazzatura in via Brancati. Sembrò una stravaganza. Non ci si fece caso più di tanto. Tornò l'assopimento, vellicato appena dalla curiosità, per delle anonime ed enigmatiche lettere in versi che invitavano il commissario Montalbano a una caccia al tesoro. La posta in gioco risultava misteriosa. Richiedeva comunque un'indagine, una pista da seguire, delle tracce da decifrare,
era qualcosa, in mancanza d'altro, nell'ozio forzato, nell'assenza di un delitto. Montalbano decide allora di aggiungere gioco a gioco. Associa alla caccia, in qualità di aiutante da mettere alla prova, uno studente di filosofia, un aspirante epistemologo, un maghetto alla Harry Potter, interessato a studiare la mente investigativa del commissario di Vigata. L'ozio sbandato si infosca all'improvviso, si carica di trepidazioni e di malessere, il gioco si fa tenebroso, sprofonda in abissi cupi e sordidi, si stringe attorno a una demenza erotomane, a una psicopatia, a una fantocciata rorida di sangue, a un'operazione alchemica che trasmuta vero e falso. Si arriva al terrore gorgonico. Montalbano si ritrova inavvertitamente invischiato in un noir degno di Hannibal Lecter. Si era lasciato sviare all'inizio dall'indicazione di una strada di periferia. La via Brancati l'aveva portato al Don Giovanni in Sicilia, all'onesto libertinismo inscenato davanti a una bambola di gomma portata da Parigi. Una diversa letteratura lavorava invece la realtà all'insaputa di Montalbano. Quest'altra strada portava alla moglie di Pezza e Stoppa decapitata dal pittore Oscar Kokoschka e buttata nella spazzatura. Alla moglie di Spessa Gomma che Gogol uccide in un racconto di Landolfi, alle bambole perturbanti manomesse dal sadismo di artisti quali Hans Bellmer e Cindy Sherman. Salvatore Silvano Nigro.
Numero di catalogo 87.018. Numero di catalogo 87.043. Durata 625 minuti.
Acqua nera di Valentina D'Urbano. Tealibri Editore 2014. È un mattino di pioggia gelida, quello in cui Fortuna torna a casa. Sono passati 10 anni dall'ultima volta, ma Rocca Chiara è rimasta uguale a un tempo. Un paesino abbarbicato alle montagne e a precipizio su un lago, le cui acque sembrano inghiottire la luce del sole. Fortuna pensava di essere riuscita a scappare, di aver finalmente lasciato il passato alle spalle, spezzato i legami con ciò che resta della sua famiglia, per rinascere a nuova vita, lontano. Ma nessun segreto può resistere all'erosione dell'acqua nera del lago. A richiamarla a Rocca Chiara è un ritrovamento nel profondo del bosco che potrebbe spiegare l'improvvisa scomparsa della sua migliore amica, Luce. O forse, a costringerla a quel ritorno, è la forza invisibile che, nonostante tutto e tutti, ha sempre unito la sua famiglia. 3 generazioni di donne tenaci e coraggiose, ognuna a suo modo. E forse, questa volta, è giunta l'ora che Fortuna dipani i segreti nascosti nella storia della sua famiglia. Valentina D'Urbano è nata nel 1985 a Roma, dove vive e lavora come illustratrice per l'infanzia. Con il suo primo romanzo, Il rumore dei tuoi passi, pubblicato anche in Francia e Germania, ha ottenuto un vasto successo di pubblico e critica, vendendo, solo in Italia, oltre 50.000 copie.
Numero di catalogo 87.043. Numero di catalogo 87.054, durata 929 minuti.
John Cheever, Le lettere, Feltrinelli 2015. Conservare una lettera è come cercare di preservare un bacio, diceva John Cheever per esortare parenti o amici a gettare quelle che lui scriveva. E proprio perché convinto che i destinatari gli avrebbero dato ascolto, il Chekhov dell'America suburbana ha confidato per lettera pensieri e timori, eventi importanti e cose di tutti i giorni. E lo ha fatto con candore, una freschezza, un senso dell'umorismo, una verità che non si riscontrano neppure nei diari. recuperata e riunita dal figlio dello scrittore, la corrispondenza di Cheever può essere considerata a tutti gli effetti un'autobiografia involontaria, e per questo più sincera e incantevole di una normale autobiografia. John Cheever, John, il lungo O-H-N, Cheever, C-H-E-E-V-E-R, Quincy, Massachusetts, 1912, Austin, New York, 1982, è stato uno dei massimi scrittori americani del Novecento. Vincitore del premio Pulitzer con I racconti, 1979, Feltrinelli, 2012, eccelse anche nel romanzo con capolavori come Cronache della famiglia Wapshot, 1957, Feltrinelli, 2012, Bullet Park, 1969, Feltrinelli, 2012, e Falconer, 1977, Feltrinelli, 2013. I suoi ritratti dell'inquieta borghesia americana sono stati di ispirazione per un'infinita serie di scrittori, registi e artisti visivi. Feltrinelli sta riproponendo tutte le sue opere principali, fra le quali sono da segnalare anche i suoi diari inediti, scritti tra la fine degli anni 40 e il 1982. Una specie di solitudine, 2012. Feltrinelli ha pubblicato nella collana digitale Zoom Il Nuotatore, 2012. Il maestro del racconto era anche un maestro della lettera, The Sunday Times.
Numero di catalogo, 87.054. Numero di catalogo, 87.058. Durata, 504 minuti.
Ranocchi sulla luna e altri animali, di Primo Levi, a cura di Ernesto Ferrero, Einaudi 2014. Gabbiani, giraffe, talpe, formiche, dromedari, elefanti, farfalle, scoiattoli, ragni, buoi, ranocchi, corvi, topi, chiocciole. Nelle pagine di Primo Levi, gli animali non rappresentano una curiosità marginale o un divertimento accessorio, ma sono parte integrante del suo immaginario, della sua moralità. Rappresentano un diverso modo di parlare delle scelte che ogni uomo deve affrontare. Primo Levi è affascinato dalle capacità con cui esseri d'ogni specie, compresi i parassiti, hanno risposto alle difficoltà dell'ambiente elaborando soluzioni ingegnose, quasi altrettante filosofie di vita. Ci sono animali enormi e minuscoli, estremamente forti ed estremamente deboli, audaci e fuggitivi, veloci e lenti, astuti e sciocchi, splendidi e orrendi. Ma proprio uscendo dall'isola umana, uno scrittore può scoprire una miniera di storie possibili, ricca di metafore, simboli, allegorie. Sino dalla fine degli anni 50, Primo Levi ha dedicato loro racconti, articoli, interviste immaginarie e poesie, in cui ha messo a frutto l'acutezza delle sue osservazioni e la curiosità di uno sguardo sorridente e pensoso, mai sentimentale o antropomorfo. L'insuperabile analista del termitaio, del Lager, si è rivelato anche un brillante zoologo ed etologo, capace di aprire al lettore orizzonti inconsueti. Nelle sue pagine l'evoluzione diventa il gioco dei possibili. Novello demiurgo, vagheggia una sorta di laboratorio sempre aperto, in cui può creare egli stesso animali fantastici. I vilmi, gli atula, le nakunu, perfettamente verosimili e sottilmente inquietanti. Le pagine che Ernesto Ferrero raccoglie e presenta in questo volume sono forse tra le meno note di Primo Levi, ma ne arricchiscono e completano l'immagine, ennesima prova della complessa grandezza dello scrittore. Come ha scritto lo stesso Levi, sottolineando la continuità tra queste invenzioni e i suoi primi libri, vi si possono trovare satira e poesia, nostalgia del passato e anticipazione dell'avvenire, epica e realtà quotidiana, impostazione scientifica e attrazione dell'assurdo, amore dell'ordine naturale e gusto di sovvertirlo con giochi combinatori, umanesimo ed educata malvagità. Una gradita sorpresa, specie per i più giovani, che sanno guardare al mondo animale con una sensibilità speciale. Primo Levi, 1919-1987, torinese, chimico di professione, si è rivelato con Se questo è un uomo, 1947-1958, cui hanno fatto seguito altri capolavori quali La tregua, Il sistema periodico, La chiave a stella, Se non ora quando, I sommersi e i salvati. Oggi è uno degli scrittori italiani più letti e studiati nel mondo. Prossimamente sono attese due importanti edizioni delle opere complete. Quella italiana per Einaudi, a cura di Marco Belpoliti, e quella inglese presso W.W. Norton di New York. Ernesto Ferrero, narratore, saggista e critico. Il suo libro più recente è Storia di Quirina, di una talpa e di un orto di montagna. È autore del profilo introduttivo Primo Levi, La vita, le opere, 2007, e di Primo Levi, un'antologia della critica, 1997, e ha curato il Dialogo, 1984-2005, con il fisico Tullio Regge, tutti presso Einaudi. È il presidente del Centro Internazionale di Studi Primo Levi di Torino. www.ernestoferrero.com www.primolevi.it
Numero di catalogo 87.058. Numero di catalogo 87.059. Durata 813 minuti.
Un terribile amore di Catherine Dunn. Ugo Guanda Editore, 2015. Due donne, due destini. Un incidente in comune, l'amore. Per Calista, di buona famiglia irlandese, arriva molto presto, a 17 anni. Ha il volto di Alexandros, trentenne cipriota bellissimo e sicuro di sé, e la conduce ad una nuova vita in un paese straniero. Per Pilar, figlia di contadini spagnoli, l'amore invece è un vortice imprevisto che in un attimo ribalta un progetto inseguito per 10 anni. Lasciarsi alle spalle la miseria e l'ignoranza per diventare un'altra. Calista dovrà imparare nel modo più difficile ad essere moglie e madre, mentre il suo matrimonio naufraga sugli scogli della violenza e dell'inganno, e su Cipro si addensa l'ombra di un colpo di Stato. Pilar, rimasta sola in una Madrid indifferente, sarà costretta alla più dura delle rinunce e ad un viaggio in quel passato che ha rinnegato. Finché, un'estate, le storie delle due donne convergono nel fragore di un evento senza scampo. Un omicidio che ha radici più antiche di quanto possano immaginare. Catherine Dunn tesse i fili delle grandi tragedie classiche, la passione e la vendetta, l'errore e il riscatto, nella trama intensa di una storia dei nostri tempi, quella di due protagoniste femminili in guerra contro un mondo maschile, capaci di infinito amore e infinito odio, indimenticabili nel loro coraggio, disposte a perdere tutto pur di non tradire se stesse. Catherine Dunn è nata nel 1954 a Dublino, dove vive. Guanda ha pubblicato La metà di niente, La moglie che dorme, Il viaggio verso casa, Una vita diversa, Un mondo ignorato, L'amore o quasi, Se stasera siamo qui, Donna alla finestra, Tutto per amore, Quel che ora sappiamo è La grande amica.
Numero di catalogo 87.059. Numero di catalogo 87.064. Durata 497 minuti.
Troppo tardi per la verità. Di Gianni Simoni. Edizioni Tea 2014. È notte fonda. Un'auto lanciata a gran velocità per le strade di Brescia travolge un uomo, lasciandolo sull'asfalto senza vita e dileguandosi. Sembrerebbe un triste caso di omicidio colposo con omissione di soccorso, come anche i testimoni oculari confermerebbero, ma il sovrintendente Armiento, della statale, non è convinto. Troppi particolari fuori posto. Come mai la vittima non portava documenti con sé? Perché i due testimoni spariscono il giorno dopo l'incidente? Ad avvalorare i sospetti del poliziotto, spunta, inatteso, un terzo testimone che rovescia tutte le ipotesi avanzate fino a quel momento. Si apre così una nuova linea di indagine per sospetto omicidio premeditato. Competenza degli omicidi, dove il commissario Miceli, reintegrato nelle sue funzioni a fianco del commissario titolare Grazia Bruni, prende in mano il caso. Ma più gli inquirenti indagano, più le acque si fanno torbide e dal passato di vittima, testimoni e indagati, emerge un pantano di tradimenti, odio, gelosie, brame di vendetta, debiti di gioco e sospetti di bancarotta. Ancora una volta determinante nella soluzione del mistero sarà l'esperienza dell'ex giudice Petri, indispensabile compagno di avventure e insostituibile amico per il buon Miceli. Gianni Simoni, ex magistrato, ha condotto quale giudice istruttore indagini in materia di criminalità organizzata, di eversione nera e di terrorismo. Presso Garzanti ha pubblicato Il caffè di Sindona, in collaborazione con Giuliano Turone. Troppo tardi per la verità è l'ottavo dei casi dell'ex giudice Petri e del commissario Miceli, pubblicati dalla TEA insieme alla serie dedicata alle indagini del commissario Lucchesi.
Numero di catalogo 87.064. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Gianni Simoni, 82.949. Commissario, domani ucciderò la Bruna. 85.293. Il ferro da stiro. 85.302. Un mattino d'ottobre. 85.258. La morte al cancello. 85.276. Pesca con la mosca. 85.265. Piazza San Sepolcro. 85.789. Lo specchio del barbiere. Numero di catalogo 87.105. Durata 685 minuti.
La ragazza di pietra di Brian Freeman. Traduzione di Alfredo Colitto. Edizione PM 2014. Jonathan Stride non ha perso il vizio. Per lui vale sempre la pena. Così, quando arriva di notte al suo cottage sul lago Superior a Downlou, Minnesota, e scopre che qualcuno si è intrufolato in casa, lasciando piccole impronte ancora fresche nella neve e una scia di sangue sui pavimenti, Stride capisce subito che quel qualcuno ha bisogno di aiuto, il suo. Kat ha 16 anni, ma l'esperienza e le ferite di una donna navigata. Ferite che si annidano nel passato, in una terribile notte di un decennio prima, quando di anni ne aveva appena 6. Ma oltre ai ricordi, anche il presente perseguita Kat, con una minaccia fin troppo reale. A Stride basta una frazione di secondo per decidere di salvare questa ragazza che si è nascosta disperata in casa sua. E un solo sguardo per riconoscerla, perché le loro vite si sono già incrociate non molto tempo fa. Quello che il detective non sospetta però è che, oltre ad avere paura per lei, dovrebbe avere paura di lei, delle sue menzogne che si confondono pericolosamente con la verità, delle sue allucinazioni spesso molto reali, del coltello che nasconde sotto il cuscino mentre dorme proprio in casa sua e della scia di morte che Kat sembra portarsi appresso ovunque vada. Una storia che vi terrà col fiato sospeso e di cui non indovinerete la fine se non all'ultima pagina, con la consueta girandola di colpi di scena, rivelazioni e cambi di prospettiva cui ci ha abituati la bravura di Freeman, un thriller semplicemente magistrale. Brian Freeman, B-R-I-A-N, F-R-E-E-M-A-N, è tra i maggiori autori di thriller americani e i suoi romanzi sono pubblicati in 46 paesi e tradotti in 20 lingue. Ha esordito con Immoral, PM 2006, che ha vinto il Macavity Award come migliore opera prima. Con Il veleno del sangue, 2013, ha vinto gli International Thriller Awards per il miglior romanzo dell'anno. In Italia è stato nominato miglior autore del 2009 dai blogger di Corpi Freddi. La ragazza di pietra è il suo ultimo thriller, preceduto da Polvere alla polvere, PM 2014, entrambi con protagonista Jonathan Stride. Cura con grande passione il contatto con i fan, rispondendo personalmente via mail su Facebook e Twitter. Vive in Minnesota con la moglie. www.bfreemanbook.com.
Numero di catalogo 87.105. Numero di catalogo 87.127, durata 1.606 minuti.
Howard Gardner, Forme Mentis, saggio sulla pluralità dell'intelligenza, Feltrinelli, 2015. Scopo di questo libro è dimostrare che il fenomeno intelligenza può essere scomposto in una serie finita di abilità umane distinte, di distinte intelligenze: linguistica, musicale, logico-matematica, spaziale, corporeo-cinestetica, personale e interpersonale. Caso per caso, Gardner esamina quali siano i componenti e lo sviluppo di ogni particolare forma di intelligenza, gli aspetti neurologici e quelli interculturali. Negando il concetto unitario di intelligenza, Gardner mira tra l'altro a mettere in discussione l'assunto che l'intelligenza possa essere misurata mediante test verbali e a proporre una tecnica capace di applicazioni in campo educativo. Questo libro, che per la sua originalità e vivacità di stile ha ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo, ha segnato una svolta negli studi sull'intelligenza ed è oggi considerato una pietra miliare negli studi sull'apprendimento. Howard Gardner, Howard, H-O-W-A-R-D, Gardner, G-A-R-D-N-E-R, insegna scienze cognitive e dell'educazione e psicologia alla Harvard University. È direttore del progetto Zero, un programma sperimentale sui meccanismi dell'apprendimento. Ha pubblicato diversi libri, di cui per Feltrinelli sono usciti, oltre a Forme Mentis, La nuova scienza della mente, Storia della rivoluzione cognitiva, 1988, Aprire le menti, la creatività e i dilemmi dell'educazione, 1991, Educare al comprendere, stereotipi infantili e apprendimento scolastico, 1993, Intelligenze creative, fisiologia della creatività attraverso le vite di Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky, Eliot, Gandhi e Martha Graham, 1994. Personalità egemoni, anatomia dell'attitudine al comando, 1995. Sapere per comprendere, discipline di studio e discipline della mente, 1999. Cambiare idee, l'arte e la scienza della persuasione, 2005. Cinque chiavi per il futuro, 2007. E verità, bellezza, bontà. Educare alle virtù nel XXI secolo, 2011.
Numero di catalogo, 87.127. Numero di catalogo, 87.129. Durata, 721 minuti.
La cavalcata dei morti, di Fred Vargas. Einaudi 2013. C'è un cadavere nei boschi della Normandia, sul sentiero dove da 1000 anni i prescelti vedono passare la schiera furiosa, ovvero la cavalcata dei morti, un'armata di cavalieri spettrali in cerca di anime nere da trascinare via, lontano dal mondo dei vivi, che non è stato in grado di punire i loro delitti. Una giovane, la luminosa Lina, ha visto la schiera. È solo una visionaria? O le foreste normanne celano segreti più spaventosi di una cupa credenza? Fred Vargas, archeologa e medievista, è nata nel 1957. In Europa, e particolarmente in Italia, ha conquistato un pubblico vastissimo. I casi del commissario Adamsberg comprendono L'uomo dei cerchi azzurri, L'uomo a rovescio, Parti in fretta a non tornare, Sotto i venti di Nettuno, Nei boschi eterni, Un luogo incerto e La cavalcata dei morti. I casi dei tre evangelisti comprendono Chi è morto alzi la mano, un po' più in là sulla destra e Io sono il tenebroso.
Numero di catalogo, 87.129. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Fred Vargas, 69.290. Io sono il tenebroso. 77.892. Nei boschi eterni. 79.808. L'uomo a rovescio. 80.086. Un po' più in là sulla destra. 80.769. Un luogo incerto. 81.620. Chi è morto alzi la mano. 82.381. Prima di morire addio. 83.304. Scorre la Senna. 86.946. Tempi glaciali. Numero di catalogo, 87.150, durata 542 minuti.
Fanny Flagg, Torta al caramello in paradiso, edizioni Burr 2015. La vita è davvero strana per l'ultra ottantenne Elner Schimpfissel. Un momento prima è su una scala a raccogliere fichi e un momento dopo si ritrova a terra priva di sensi. Nonostante il soccorso immediato dei vicini, Elner muore in ospedale. Per i parenti, gli amici e l'intera comunità della cittadina di Elmwood Springs, la notizia è terribilmente triste. Con i suoi saggi consigli e la sua purezza di cuore, quella generosa e intrepida vecchietta era stata un punto di riferimento prezioso per tutti. Ma forse la vita di Elner non è ancora giunta al termine. Stesa sulla barella in camera mortuaria, apre gli occhi, si alza ed esce dalla porta, percorre il corridoio fino a un ascensore, vi sale e dopo un viaggio incredibile si ritrova in paradiso, a vivere un'avventura strabiliante. e forse potrebbe riuscire anche a tornare indietro nel mondo dei vivi per rivelare ai suoi cari qual è il segreto della felicità. Fanny Flagg ci regala una storia tenera e divertente alla scoperta dei valori autentici dell'esistenza. Fanny Flagg è nata a Birmingham, Alabama, nel 1944. Scrittrice e attrice, ha cominciato a 19 anni a ideare e scrivere programmi televisivi. Tra i suoi libri pubblicati da Burr ricordiamo Mr. Zuppa Campbell, Il pettirosso e la bambina e Pomodori verdi fritti al caffè di Whistle Stop, rimasto per 9 mesi nella classifica del New York Times, diventando un bestseller mondiale oltre che un film di enorme successo.
Numero di catalogo 87.150. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Fanny Flagg, 52.523. Hamburger e miracoli sulle rive di Shell Beach, 66.705. Pomodori verdi fritti al caffè di Whistle Stop, 69.272. Pane, cose e cappuccino dal fornaio di Elmwood Springs, 82.736. Miss Alabama e la casa dei sogni. Numero di catalogo 87.178, durata 243 minuti.
L'arte di andare avanti. 20 passi per raggiungere il successo e la felicità. Di Jorge Bucay. Rizzoli Etas, 2014. La crescita personale e la realizzazione di sé non si raggiungono una volta per sempre. La sfida di essere se stessi presuppone uno sforzo continuo, un cammino pieno di deviazioni e regressioni che dobbiamo accettare con consapevolezza, senza perderci d'animo. Aiutare gli altri in questo cammino, illuminandone la strada, così come lui stesso ha avuto bisogno di essere guidato in alcuni tratti del suo percorso, è la missione di vita e professionale di Jorge Bucay, terapeuta e autore di bestseller tradotti in 27 lingue, che torna ad occuparsi di come affrontare le sfide dell'esistenza in una fase storica in cui c'è particolare bisogno di strumenti per raggiungere insieme il benessere spirituale ed il successo. Per farlo, condivide con il lettore 20 passi che coprono tutti gli aspetti della vita, dalla comprensione di se stessi al rapporto con gli altri, dalla creatività alla gestione dei rischi, dai rapporti affettivi a quelli di lavoro. Ciascuno raccontato con parole semplici e profonde che incoraggiano consapevolezza, dinamismo e ottimismo per il futuro. Un itinerario per imparare a pensare prima a se stessi e poi concentrarsi sul resto del mondo. Sostituire il posso al voglio, affinché il desiderio non sia condizionato dalle limitazioni del passato. Porre fine al tempo in cui il nostro io dipendeva dalle attenzioni che ci erano rivolte o dalle decisioni altrui. Condividere con gli altri ciò che abbiamo imparato. Jorge Bucay è nato a Buenos Aires nel 1949. Medico e psicoterapeuta della scuola Gestalt e autore di molti volumi con cui domina le classifiche nel suo paese e in Spagna. Le sue opere sono tradotte in 27 lingue. In Italia ha pubblicato con Rizzoli Lascia che ti racconti, 2004, Raccontami, 2005 e Le tre domande della felicità, 2009.
Numero di catalogo 87.178. Numero di catalogo 87.191, durata 903 minuti.
Elena Aga Rossi, Una nazione allo sbando, 8 settembre 1943, Il mulino, 2003. L'8 settembre 1943 segna una delle date più drammatiche nella storia del nostro paese. Sulla base di documenti provenienti dagli archivi italiani, inglesi e americani, questo libro ricostruisce le vicende che hanno preceduto e seguito l'armistizio fra l'Italia e gli anglo-americani. L'autrice descrive l'evoluzione della politica alleata nei confronti dell'Italia, l'adozione del principio della resa incondizionata, gli inconcludenti sondaggi italiani per uscire dal conflitto, fino alle trattative e all'annuncio dell'armistizio. Con la decisione di fuggire da Roma, lasciando l'esercito senza ordini, il re, il governo Badoglio e gli altri comandi militari condannarono il paese all'occupazione tedesca e indussero la dissoluzione dell'esercito, che pure fu protagonista di diversi episodi di resistenza sia in Italia sia tra le divisioni di stanza nei Balcani e nell'Egeo, che si conclusero con feroci massacri da parte dei comandi tedeschi. Elena Aga Rossi è ordinario di storia contemporanea nell'Università dell'Aquila e insegna la stessa materia nella Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma. Questo libro, ampliato in 3 successive edizioni, ha ottenuto il premio Walter Tobagi 1996 per la storia. Tra i suoi lavori, L'Italia nella sconfitta, Esi 1985, L'inganno reciproco, l'armistizio tra l'Italia e gli anglo-americani del settembre 1943, 1993, Operation Sunrise, la resa tedesca in Italia 2 maggio 1945, Mondadori 2005. Con il Mulino ha pubblicato anche l'antologia Gli Stati Uniti e le origini della Guerra Fredda, 1984, e Togliatti e Stalin, 1997, premio Aquistoria.
Numero di catalogo 87.191. Numero di catalogo 87.243. Durata 928 minuti.
Franco Molfese. Storia del brigantaggio dopo l'unità. West Indian Editori 2012. Indubbiamente tra i briganti non pochi furono quelli che la miseria, l'ignoranza, la mancanza di un lavoro certo e anche gli istinti perversi spinsero a malfare e a porsi fuori della legge comunemente accettata per soddisfare ciechi impulsi di vendetta e di rapina. Ma molti altri furono posti, dalle circostanze e dalla società in cui vissero, dinanzi all'alternativa di vivere in ginocchio oppure di morire in piedi. La loro scelta preannuncia in un certo senso le lotte sempre più civili e più consapevoli che i contadini del Sud avrebbero condotto per la propria emancipazione nei decenni che sarebbero venuti. Franco Molfese, Roma 1916-2001, è stato vice direttore della Biblioteca della Camera dei Deputati. Fra le sue opere citiamo il saggio Lo scioglimento dell'esercito meridionale garibaldino, apparso su Nuova Rivista Storica, e l'intervento al secondo convegno di studi gramsciani, raccolto nel volume Problemi dell'Unità d'Italia. Ha collaborato alla rivista Studi Storici e al Dizionario Biografico degli Italiani.
Numero di catalogo 87.243. Numero di catalogo 87.430. Durata 441 minuti.
Oro, argento e birra di Antonio Caprarica. Edizioni Sperling Kapfer 2012. Per ben 3 volte, da quando nel 1896 si svolsero le prime Olimpiadi dell'età moderna, Londra è stata scelta come sede dei giochi. E non a caso, sostiene l'anglofilo autore di questo libro. Infatti, Se si scorre un elenco delle discipline più popolari e praticate al mondo, si scoprirà per la maggior parte di esse un'inconfutabile genealogia inglese. Baseball e calcio, tennis e ippica nascono nell'isola. Hockey e box e polo devono le loro regole ai sudditi di Sua Maestà. Per non parlare dello spirito che contraddistingue la più pura condotta agonistica e che in tutto il mondo si definisce con una tipica espressione anglosassone, fair play. Raccontare le edizioni londinesi dei Giochi Olimpici diventa così l'occasione per indagare la storia e le curiosità di questa passione nazionale e per rivivere le emozioni di sfide epocali. Il dramma di Dorando Pietri, il garzone emiliano che nel 1908 entrò nella leggenda perdendo di un soffio la maratona, ma commuovendo fino alle lacrime la regina Alessandra. La gara di tiro alla fune che nello stesso anno provocò quasi una guerra fra inglesi e statunitensi. L'incredibile rimonta dell'olandese Fanny Blankers-Cohen che nel 1948, dopo aver vinto 3 medaglie d'oro, rischiò di perdere la finale della staffetta attardandosi a fare shopping. Le storie dei trionfi, delle cadute e delle epiche prodezze dei campioni di un tempo si susseguono con il ritmo scattante di una corsa per il podio e arrivano fino alla cronaca dei preparativi per i giochi del 2012. Un racconto ricco di sorprese e di umorismo che delizierà gli amanti dello sport, della storia e della vecchia Inghilterra, con un inserto fotografico che completa la narrazione con gustose immagini d'epoca. Antonio Caprarica, Lecce, 1951, giornalista e scrittore. Dopo la laurea in filosofia con Lucio Colletti, è stato commentatore politico dell'Unità e poi condirettore di Paese Sera. Tra il 1988 e il 2006 è stato successivamente a capo delle sedi di corrispondenza della RAI in Medio Oriente, a Mosca, Londra e Parigi. Dopo 3 anni a Roma come direttore di Radio 1 e dei giornali Radio RAI, dal 2010 è tornato a dirigere la sede RAI nell'amata Londra. Con Sperling e Kupfer ha pubblicato Dio ci salvi dagli inglesi, o no? 2006, premio Gaeta per la letteratura di viaggio. Come dolce Parigi, o no? 2007, gli italiani la sanno lunga, o no? 2008. Papaveri e papere, 2009. I granduchi di Soldonia, 2009. C'era una volta in Italia, 2010. Premio Fregene speciale per il 150° dell'Unità. La classe non è acqua, 2011. E il romanzo La ragazza dei passi perduti, con Giorgio Rossi, 1986 e 2006. E vincitore di prestigiosi premi di giornalismo, fra i quali Ischia, Fregene, Fraiese, Val di Sole, Barocco.
Numero di catalogo 87.430. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Antonio Caprarica. 81.280. Papaveri e papere. 81.267. I granduchi di Soldonia. 82.634. C'era una volta in Italia. 83.522. La classe non è acqua. 86.433. Il romanzo di Londra. Numero di catalogo 87.508, durata 283 minuti.
Carver. Di cosa parliamo quando parliamo d'amore? Casa editrice Einaudi 2015. Di cosa parliamo quando parliamo d'amore? Parliamo di un bicchiere di gin che si rovescia in una stanza dove discutono due coppie stanche. Parliamo di vecchi amici che forse per noia, forse per altro, commettono, senza rendersene conto, un delitto terribile. Parliamo di pasticceri a cui non hanno ritirato torte di compleanno. Parliamo di gesti che sembrano insignificanti e invece sono in grado di restituire a ogni vita tutta la grazia nascosta dietro la banalità della cattiveria e della paura. I 17 racconti che hanno reso Raymond Carver un autore di culto, l'espressione più limpida di una scrittura che con miracolosa semplicità arriva sempre al cuore delle cose. Raymond Carver, RAYMOND, CARVER. Figlio di un operaio di segheria e di una cameriera, è nato a Clatskanie, nell'Oregon, il 25 maggio 1938 ed è morto nel 1988. Nel catalogo Einaudi sono disponibili Il mestiere di scrivere, Principianti, la versione originale di Cosa parliamo quando parliamo d'amore, Vuoi star zitta, per favore? Se hai bisogno, chiama, Da dove sto chiamando, Cattedrale, Carver Country, corredato dalle foto di Bob Adelman, e America Oggi.
Numero di catalogo 87.508. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Raymond Carver, 248. Vuoi star zitta, per favore? 87.636. Principianti. 87.635. Cattedrale. Numero di catalogo 87.509, durata 613 minuti.
James Frey, L'ultimo testamento della Sacra Bibbia, Guanda Editore 2011. James Frey non è come gli altri scrittori. È stato accusato di essere un bugiardo, un impostore, un traditore. È stato definito un salvatore, un rivoluzionario, un genio. Ciò che fa paura a molti è che Frey gioca con la verità, sempre sulla linea sottile tra fatti e finzione. Ora ha scritto il suo romanzo più rivoluzionario, più controverso. Che cosa fareste se scopriste che il Messia è vivo? Oggi, a New York, che fa l'amore con uomini e donne, che pratica l'eutanasia ai morenti e guarisce i malati, che sfida i governi e condanna l'ordine religioso. Che cosa fareste se vi capitasse di incontrarlo? Se cambiasse la vostra vita? Gli credereste? L'ultimo testamento della Sacra Bibbia vi sconvolgerà, vi ferirà, vi farà paura, vi farà arrabbiare, vi farà pensare in modo diverso, vivere in modo diverso. Vi aprirà gli occhi sul mondo in cui viviamo. Abbiamo aspettato 2000 anni l'arrivo del Messia. Lui era qui. Questo libro racconta la sua storia. James Frey, nato a Cleveland nel 1969, ha lavorato per diversi anni come sceneggiatore per il cinema a Los Angeles, prima di esordire con In un milione di piccoli pezzi, che è stato un vero e proprio caso editoriale. In queste edizioni sono stati pubblicati anche Il mio amico Leonard e il romanzo Buongiorno Los Angeles. È sposato e vive con la moglie e i figli a New York.
Numero di catalogo 87.509. Numero di catalogo 87.530, durata 523 minuti.
Murakami Haruki, La ragazza dello Sputnik, 2001, Einaudi. Un romanzo intriso di suggestioni della pop art urbana e della vita metropolitana, che si innalza fin dalle prime pagine sopra il grigiore della quotidianità per descrivere personaggi ed emozioni. Sumir è una ragazza impulsiva, disordinata, generosa, con il mito di Kerouac e della scrittura. Miu è una donna matura, sposata, molto ricca e molto bella. Sumir ama Miu come non ha mai amato nessun ragazzo. E Miu parrebbe provare lo stesso sentimento, ma uno schermo invisibile sembra separarla dal sesso e forse dal mondo. Riusciranno ad incontrarsi o si perderanno senza lasciare traccia come lo Sputnik, condannato a vagare nello spazio per sempre? A raccontarci la storia è una giovane senza nome, prima studente, poi maestro elementare, innamorato di Sumir, innamorata di Miu. E così i destini dei nostri tre protagonisti si inseguono ma non si congiungono mai, simili a satelliti alla deriva per l'eternità. Murakami Haruki, Murakami, Haruki, è nato a Kyoto nel 1949 ed è cresciuto a Kobe. È stato insignito di molti premi, tra cui il Franz Kafka Prize e il Jerusalem Prize. Presso Einaudi ha pubblicato Dance, 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 Underground, Tutti i figli di Dio danzano, Norwegian Wood, Tokyo Blues, L'uccello che girava le viti del mondo, La fine del mondo e Il paese delle meraviglie, Kafka sulla spiaggia, After Dark, L'elefante scomparso ed altri racconti, L'arte di correre, Nel segno della pecora, I salici ciechi e La donna addormentata. 1Q84, libro 1 e 2, 1Q84, libro 3, e A sud del confine, a ovest del sole.
Numero di catalogo 87.530. Numero di catalogo 87.554. Durata 535 minuti.
Billie Holiday, La signora canta il blues. Economica Feltrinelli, decima edizione, 2014. Traduzione di Mario Cantoni.
Nessuno canta la parola fame e la parola amore come le canto io. La mamma e il babbo erano ancora due ragazzi quando si sposarono. Lui aveva 18 anni, lei 16, io 3. Dagli slum di Baltimora ai Café Society di New York, dall'emarginazione razzista al successo e alle frequentazioni eccellenti, dai trionfi mondiali al deserto dei sentimenti e della droga, Billie Holiday non si stanca mai di inseguire quel sogno di dignità umana che, puntualmente contraddetto dalla realtà, trova però compimento nella musica. Lady Day parla di sé con franchezza, senza censure, con una scrittura aspra, dura, ruvidamente confidenziale. È la storia di una donna che si fa largo, turpiloquio nei denti, nel man's world, nel mondo fatto per gli uomini. Facendone il suo campo di battaglia, la sua croce di passione, di talento, di amore. Da qui il vero blues che si libera, tuttora intatto, magico e ulcerato, dalla sua voce. Billie Holiday, B-I-L-L-I-E, H-O-L-I-D-E. A. Y. 1915-1959 è, con Bessie Smith, la più grande vocalist che il jazz abbia avuto. Lanciata da Benny Goodman, ha cantato con i complessi più importanti degli anni 30 e 40, da quello di Teddy Wilson a quello di Count Basie. Celebre il suo sodalizio, anche sentimentale, con il grande sassofonista Lester Young. La signora canta il blues, Feltrinelli 1979, è stato portato sugli schermi nel 1972 con Diana Ross nella parte di Billie Holiday.
Numero di catalogo 87.554. Numero di catalogo 87.560. Durata 323 minuti.
Monica Murphy. La risposta è amore. Newton Compton,
2015. Brian James è una ragazza con le idee chiare. Ciò che desidera più di ogni altra cosa al mondo è l'affascinante Matthew De Luca, ex campione di baseball e ora proprietario di un'azienda vinicola, nonché suo nuovo capo. Matt è giovane, intelligente e incredibilmente sexy. Peccato che non la consideri altro che una valida e timida assistente. Brian però è determinata a fare di tutto purché lui la noti. Armata di un nuovo look e di un atteggiamento più aggressivo, si è messa in testa di attirare l'attenzione di Matt e conquistarlo una volta per tutte. E al diavolo la professionalità. Con l'inaugurazione di una nuova attività, Matt sa che deve rimanere concentrato, ma Brian gli sta rendendo la vita molto difficile. Lui ha sempre trovato attraente il suo atteggiamento serio e un po' compassato, ma bisogna ammettere che la nuova Brian è davvero mozzafiato ed è un'impresa ardua riuscire a tenere le mani a posto. E così quando all'improvviso Matthew si ritrova a strappare i vestiti di dosso a Brian, sa che si sta giocando la carriera e il cuore. Monica Murphy. Monica M-O-N-I-C-A, Murphy, M-U-R-P-H-Y. Californiana, è autrice di diversi romanzi, bestseller del New York Times e USA Today. Oltre all'acclamata serie On With Girlfriend, Non dirmi un'altra bugia, Dammi un'altra possibilità, Promettimi che mi amerai, Resta per sempre con me, disponibili anche nel volume unico Segrete bugie, la Newton Compton ha già pubblicato con successo Non posso fare a meno di te e Ti odierò fino ad amarti, primo e secondo capitolo della Private Club Series.
Numero di catalogo 87.560. Numero di catalogo 87.562, durata 504 minuti.
Christopher Moore, Sesso e lucertole a Melancholy Cove, traduzione di Luca Fusari, Elliott Edizioni 2010. Pine Cove, California, regna e spadroneggia il Prozac. Ma se la psichiatra locale, in preda ad un improvviso rigurgito etico, decide di sostituirlo con un placebo, come se la caverà la popolazione? Semplice, tutti al bar avvinghiati in scintillanti festini. Mentre lo spasso, o quasi, è d'obbligo, la falla di una vicina centrale nucleare risveglia Steve, un lucertolone preistorico con un debole per le autocisterne. Che cosa ci combini, lo lasciamo alla turpe immaginazione dei lettori. Per il blues caldo e avvolgente e per i miseri cittadini in astinenza da antidepressivi. Se a tutto questo aggiungete uno sceriffo che spaccia metanfetamine, un vice dallo spinello facile, un crimine da risolvere e un buon numero di bollenti love story, potrebbe cominciare a sorgervi il sospetto di trovarvi in un romanzo di Christopher Moore, lo scrittore più scombiccherato, divertente, citazionista e demenzialmente acculturato di tutti gli Stati Uniti d'America. Christopher Moore. C-H-R-I-S-T-O-P-H-E-R-M-O-O-R-E. Vive a San Francisco. I suoi romanzi sono bestseller da primi posti della classifica in Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Germania e Giappone. Nel catalogo di Elliott sono presenti Un lavoro sporco, Il Vangelo secondo Biff, Suck, Fool, Demoni, Istruzioni per l'uso, Sacre Bleu, Uno stupido angelo, Il karma del gatto e L'isola della sacerdotessa dell'amore. Ha vinto numerosi premi, tra cui il prestigioso Quill Award per ben due volte consecutive. Il suo sito internet è www.chrismoore.com.
Numero di catalogo 87.562. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Christopher Moore, 80.970, Il Vangelo secondo Biff, 81.693, Un lavoro sporco, 81.807, Fool, 85.037, Sacre Bleu, 87.609, La vampira della porta accanto. Numero di catalogo 87.564, durata 369 minuti.
Fabio Volo, È tutta vita. Edizioni Mondadori 2015. Stavano così bene insieme. Cosa è successo alla loro vita? Cosa è successo ai due chiusi in una camera d'albergo con il cartello Non disturbare sulla porta? Dove sono finite la passione, la complicità? Il nuovo libro di Fabio Volo è un'immersione nella vita quotidiana di una coppia, nell'evoluzione di un amore. Racconta la crisi che si scatena alla nascita di un figlio e, ancora di più, racconta di quando qualcosa rompe l'incantesimo tra due innamorati e suggerisce, lascia intravedere una risposta, una via d'uscita. È come se i protagonisti dei suoi romanzi più amati, Il giorno in più o Il tempo che vorrei, si ritrovassero ad affrontare quello che viene dopo l'innamoramento, la responsabilità e la complessità dello stare insieme per davvero. Ancora una volta Volo sorprende per la capacità di fotografare e dare un nome ai sentimenti, perfino quelli meno nobili e non per questo meno comuni. È tutta vita, è un romanzo diretto, sincero, spudorato. Leggendolo capita di ridere e commuoversi, come quando qualcosa ci riguarda da vicino. Fabio Volo è scrittore, attore, conduttore televisivo e radiofonico. Ha pubblicato Esco a fare due passi, 2001, È una vita che ti aspetto, 2003, Un posto nel mondo, 2006, Il giorno in più, 2007, Il tempo che vorrei, 2009, Le prime luci del mattino, 2011 e La strada verso casa, 2013, tutti editi da Mondadori. I suoi libri sono tradotti in molti paesi del mondo.
Numero di catalogo 87.564. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Fabio Volo 82.247. È una vita che ti aspetto. 76.355. Un posto nel mondo. 79.752. Il giorno in più. 81.643, Il tempo che vorrei. 83.541, Le prime luci del mattino. 85.651, La strada verso casa. Numero di catalogo 87.574, durata 1.008 minuti.
Stanislas Dehaene, Coscienza e cervello, come i neuroni codificano il pensiero. Raffaello Cortina Editore, 2014. Da dove provengono e come si governano i nostri pensieri, le nostre emozioni e i nostri sogni? La mente umana è davvero così intelligente da comprendere la propria stessa esistenza? Per millenni filosofi e scienziati sono stati disorientati dall'enigma dell'esperienza cosciente. Ma Stanislas Dehaene ci invita nel suo laboratorio per farci constatare come sia oggi possibile analizzare le basi biologiche della coscienza, usando le migliori teorie disponibili, a cominciare dall'evoluzionismo neo-darwiniano, ma anche tutti gli apparati di ricerca per il cervello, dalla MRI funzionale all'elettroencefalografia. L'autore mostra come si possano determinare i marcatori fisiologici che rivelano massicce variazioni quando un soggetto diventa consapevole di un'immagine visiva oppure di una parola o di un suono e mira a scandagliare firme della coscienza persino nel buio del coma. una nuova disciplina scientifica, potrà giovare ai pazienti paralizzati ma coscienti o a coloro che sono caduti nel cosiddetto stato vegetativo. La risposta, dice De Haene, è un esitante e incerto sì. Ma nella prospettiva di un serio illuminismo scientifico, possiamo scommettere che le neurotecnologie del futuro cambieranno radicalmente il trattamento clinico dei disturbi della coscienza. Stanislas De Haene, Stanislas, Stanislas, De Haene, Dehaene, brillante scienziato cognitivo, insegna psicologia cognitiva sperimentale al Collège de France. In questa collana sono stati pubblicati I neuroni della lettura, 2009, e Il pallino della matematica, 2010.
Numero di catalogo, 87.574. Numero di catalogo, 87.575, durata 354 minuti.
Susan Nielsen. Siamo tutti fatti di molecole. Il Castoro, 2015. Ashley, a essere del tutto sincera al 100%, io proprio non lo capisco come abbia fatto la mamma a innamorarsi di Leonard. Ma dato che non si era mai accorta che mio padre è gay, forse non dovrei stupirmi tanto. Solo che ora tocca a me subirne le conseguenze. Leonard e quel nanerottolo di suo figlio, Stupid Art, si sono trasferiti a casa nostra. Aiuto! I miei genitori vogliono rovinarmi la vita. Stuart, al mondo ci sono molti misteri che la scienza ancora non ha spiegato. Per esempio, la mia quasi sorella Ashley è sorda o finge di non sentirmi? Perché sbaglia sempre il mio nome e quello del mio gatto Schrödinger? Ma soprattutto, perché mi odia? Ora che io e papà ci siamo trasferiti a casa sua, andiamo anche alla stessa scuola. Speriamo bene. Ashley e Stuart si ritrovano a far parte della stessa famiglia. Cosa può succedere quando due mondi così lontani entrano in rotta di collisione? Susan Nielsen, Susan, S-U-S-I-N, Nielsen, N-I-E-L-S-E-N, vive a Vancouver con un marito, un figlio e due gatti. Sceneggiatrice di popolari serie televisive, ha vinto per due volte il Canadian Screenwriter Award prima di lanciarsi nel mondo dei libri per ragazzi.
Numero di catalogo, 87.575. Numero di catalogo, 87.576, durata 508 minuti.
Elisabetta Agnone. Olga di Carta, Il viaggio straordinario. Salani, 2015. Il viaggio straordinario. Olga Papel è una ragazzina esile, come un ramoscello, e ha una dote speciale. Sa raccontare incredibili storie che dice di aver vissuto personalmente e in cui può capitare che un tasso sappia parlare, un coniglio faccia il barcaiolo e un orso voglia essere sarto. Vero? Falso? La saggia Tomeo, barbiera del villaggio, sostiene che Olga crei le sue storie intorno ai fantasmi dell'infanzia, intrappolandoli in mondi chiusi perché non facciano più paura. Per questo i racconti di Olga hanno tanto successo, perché sconfiggono mostri che in realtà spaventano tutti, piccoli e grandi. Un giorno, per consolare il suo amico Bruco, dal carattere fragile, Olga decide di raccontargli la storia della bambina di carta
che partì dal suo villaggio per andare a chiedere alla maga Ausolia di trasformarla in una bambina normale, di carne e ossa. Il viaggio fu lungo e avventuroso. Olga si imbatté in un venditore di tracce, prese un passaggio da un ragazzo che viveva a bordo di una mongolfiera e da un altro che attraversava il mare a remi. Più volte rischiò la vita, si perse, ma fu trovata da un circo e quando infine trovò la maga, solo allora la bambina di carta comprese quante cose fosse riuscita a fare. Elisabetta Agnone è nata a Genova e vive sulle colline del Monferrato. È stata direttore responsabile delle riviste femminili e prescolari della Walt Disney, per la quale nel 2001 ha creato la serie a fumetti Witch, destinata ad un successo mondiale. Nel 2004 ha pubblicato il primo libro della fortunatissima saga di Fairy Oak, che ha conquistato il cuore di milioni di giovani lettori nel mondo. Negli ultimi anni Elisabetta si è dedicata alla scrittura del suo nuovo romanzo Olga di carta, una storia sull'importanza di raccontare le storie che fra risate, commozione e tenerezza affronta i temi della fragilità, della vulnerabilità e dell'imperfezione che ci rendono umani. Per i lettori di tutte le età.
Numero di catalogo 87.576. Numero di catalogo 87.577. Durata 594 minuti.
Immanuel Kant. Critica della ragion pratica. La terza, 2012.
Numero di catalogo 87.577. Numero di catalogo 87.578. Durata 623 minuti.
Lauryn Lane. L'unico sbaglio che rifarei mille volte. Newton Compton, 2015. Sophie Dalton non ha ancora capito cosa vuole dalla vita. Ama andare alle feste, uscire e divertirsi. Ma quando un addio al nubilato a Las Vegas va storto e un uomo d'affari la scambia per una prostituta, Sophie inizia a chiedersi se non sia il momento di ripensare il suo modo di vivere. E quello che è successo a Las Vegas è destinato a non finire lì. Durante una cena con i suoi genitori, infatti, Sophie conoscerà finalmente il fidanzato di sua sorella, Grayson Waite, e riconoscerà all'istante proprio l'uomo che l'aveva scambiata per una prostituta. Ricco e affascinante, Gray è un uomo abituato a ottenere ciò che vuole, e non gli serve molto per capire che Sophie, intelligente, impertinente, sexy, è tutto quello che cerca, anche se è la sorella della sua fidanzata. E così, senza pensarci due volte, l'assume nel suo nuovo ufficio. E quando una serata di lavoro finisce con una dolce colazione, entrambi si rendono conto che l'equivoco è stato solo l'inizio e che qualcosa di molto, molto reale sta per scatenarsi tra loro. Lauryn Lane. Lauryn. L-A-U-R-E-N. Lane. L-A-Y-N-E. Laureata in scienze politiche, dopo essersi occupata di e-commerce a Seattle e nella California del Sud, si è trasferita a New York City, dove scrive a tempo pieno. Vive con il marito a Manhattan. I suoi romanzi hanno avuto un grande successo negli Stati Uniti e hanno venduto centinaia di migliaia di copie.
Numero di catalogo 87.578. Numero di catalogo 87.579. Durata 1430 minuti.
Matthew Thomas. Non siamo più noi stessi. Neri Pozza Editore.
2015. Non siamo più noi stessi. Racconta la storia struggente di Eileen Tumulty, figlia di immigrati irlandesi del Queens, che da sempre sogna un futuro migliore, lontano dalla madre alcolista e dal padre operaio. Eileen sposa Ed Leary, uno scienziato dai modi gentili che indaga gli effetti degli psicofarmaci sul cervello. Non le ci vuole molto per capire che Ed rinuncia volentieri a lavori meglio remunerati, a una casa più grande, ad amicizie più stimolanti, per dedicarsi anima e corpo alla ricerca e all'insegnamento. Così, dopo la nascita del figlio Connell, Eileen decide che tocca a lei lottare per il benessere della famiglia. Risparmiando parte del suo salario da infermiera, riesce ad aprire un mutuo per una casa a Bronxville, un quartiere ricco di condomini signorili e di antiche dimore Tudor, ma proprio quando finalmente il suo sogno sembra avverarsi, la famiglia viene messa a dura prova da un feroce colpo del destino. È qui che si aprono le pagine più toccanti del romanzo di Matthew Thomas, che ritrae uno dei personaggi femminili meglio riusciti della narrativa contemporanea. La vita vera, coi suoi sogni e le sue disillusioni, i suoi trionfi e le sue cadute, i suoi misteri della mente e del cuore, Joshua Ferris, irrompe nella letteratura attraverso la figura di Eileen Tumulty. Balzato subito ai primi posti della classifica dei bestseller del New York Times, l'opera è accolta dalla critica come uno dei libri più belli dell'anno, una storia magnificamente scritta che attraverso la vita di una coppia alle prese con una sorte crudele che minaccia di cancellare i suoi anni felici, narra delle speranze e dei disincanti, delle promesse mantenute e di quelle accantonate del grande sogno americano. Matthew Thomas. Matthew, M-A-T-T-H-E-W, Thomas, T-H-O-M-A-S, è nato nel Bronx, a New York. È cresciuto nel Queens. Laureato alla University of Chicago, ha un Master of Arts in scrittura presso la John Hopkins University e un Master of Fine Arts presso la University of California, da cui è stato premiato con il Graduate Essay Award. Vive con la moglie e i figli in New Jersey.
Numero di catalogo 87579. Numero di catalogo 87580. Durata 674 minuti.
Fabrizio Poggi, Angeli perduti del Mississippi, storie e leggende del blues. Meridiano Zero, 2015. La leggenda narra che Robert Johnson strinse il patto col diavolo a un crocicchio, cedendo la sua anima in cambio del talento per suonare la chitarra come nessuno aveva mai fatto prima. Il blues nasce così, imbevuto fin dall'inizio di magia arcana e spettrale. Proprio per questo ancora oggi le sue formule, le sue rite e i suoi linguaggi rimangono sconosciuti e occulti. Angeli perduti del Mississippi decodifica i meccanismi che costruiscono le atmosfere rapinose e corsare che ammantano la musica del diavolo, e lo fa attraverso una miscellanea di micro racconti, di frammenti narrativi incastrati come tasselli di un medesimo mosaico. Un affresco tanto affascinante da assumere i contorni di un viaggio letterario e culturale che odora di zolfo e distillerie, chitarre e demoni, e che porta progressivamente a trasfigurare l'opera in una ballata sulla musica nera. Un suggestivo vagabondare, insomma, che disegna una geografia storico-sociale oltre che musicale, stupefacente e ricca di spunti. Un libro che in un'efficace galleria di personaggi non manca di tratteggiare le vite dei principali alfieri del blues, da B.B. King a Bessie Smith, da Buddy Guy a Elmore James, ma che racconta anche il double talk, la lingua nascosta con cui i neri parlavano per non farsi comprendere dai bianchi, e l'udoo, quell'insieme di credenze popolari e pratiche magiche o propiziatorie legato al mondo africano. Angeli perduti del Mississippi mescola allora critica musicale e ricerca antropologica, narrativa d'avventura e di viaggio,
in una combinazione di linguaggi e ritmi davvero avvincente e imperdibile. Fabrizio Poggi nasce nel 1958 e si avvicina giovanissimo al mondo della musica. A fine anni Ottanta l'incontro con l'armonica a bocca, di cui diventa uno dei più noti solisti italiani. Con la sua band Chic e Mambo e altre formazioni incide 19 album, di cui molti prodotti negli Stati Uniti, paese che ben conosce grazie ai numerosi tour e alle tante collaborazioni con artisti di fama mondiale. La Hohner, la più celebre azienda di armoniche a bocca, lo ha premiato con un importante Oscar alla carriera. È stato il primo europeo ad essere candidato al Blues Music Awards, gli Oscar del Blues, e ai Jimmy Awards come miglior armonicista. È il bluesman italiano più conosciuto oltreoceano. Sono circa 300 agili pagine, dense e ben scritte. Nel mezzo ci trovate di tutto, biografie condensate dei grandi protagonisti, spiegazioni dei termini, il rapporto di Bob Dylan con il blues, le espressioni intraducibili, da tenere sotto mano. Guido Festinese, alias. I contenuti sono i più vari, dal semplice significato di una parola o frase di una canzone alle più complesse retrospettive dei grandi personaggi, dalla semplice descrizione di un borgo di Chicago alla scoperta dei veri significati lirici del blues, tutto ordinato dall'A alla Z. Amedeo Zittano, Spaghetti Blues. È grazie a opere come questa se miti, storie e leggende sopravvivono, se un patrimonio culturale viene preservato, se in fondo gli angeli non sono perduti per sempre. Roberto Giuli Buscadero.
Numero di catalogo 87.580. Numero di catalogo 87.583. Durata 506 minuti.
Luca Cerchiari. Il disco. Musica, tecnologia e mercato dal positivismo al web. Odoia 2014. Dopo un periodo di declino, dovuto all'emergere e alla massiccia diffusione del formato digitale, il disco in vinile vive ora una rinata popolarità, con vendite che in Gran Bretagna hanno raggiunto picchi impensabili fino a pochi anni fa. Senza questo rivoluzionario supporto, la storia della musica sarebbe sopravvissuta solo in parte. Nato tra Europa e Stati Uniti nel contesto della rivoluzione industriale e del grande sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, il disco si è rapidamente affermato come uno dei contributi più rilevanti del Novecento, simbolo di un pensiero capace di coniugare in un oggetto senza frontiere arte e scienza, ricerca grafica e ubiquità del suono riprodotto e dell'ascolto. Questo saggio, il primo in Italia dedicato a tutti gli aspetti del disco e l'unico a ripercorrere tutte le teorie su di esso, traccia la storia di un supporto in continua evoluzione, dal cilindro di cera di Edison al brevetto di Berliner, dal microsolco al CD, anche in ragione delle decisive interazioni con i generi musicali, la rete dei media, il sistema produttivo, gli eventi bellici e sociali. Un testo rigoroso, quanto divulgativo, che sa proporci anche curiosità, vicende e genealogia dei protagonisti del settore, inventori, produttori, tecnici, sottolineando il valore del disco come bene culturale e come oggetto di studio e di archiviazione e conservazione, oltre che come prodotto industriale. Un ultimo capitolo, appositamente composto dall'autore per questa edizione aggiornata, è infine dedicato ai nuovi supporti digitali. Luca Cerchiari si occupa di musica contemporanea, discografia e audiovisivi e formazione per l'industria discografica. Docente universitario dal 1997, Torino, Milano, Padova, Verona, Genova, pubblica e tiene conferenze anche in Europa e negli Stati Uniti dal 1983. Alla musica jazz, di cui è tra i maggiori esperti italiani e non solo, ha dedicato una ventina di volumi, tra i quali Intorno al Jazz, Euro Jazz Land e Miles Davis. Ha scritto la prefazione a Blue, Chi ha ucciso il jazz, di Eric Nissen, Odoia 2013. www.lucacerchiari.it.
Numero di catalogo 87.583. Numero di catalogo 87.587. Durata 265 minuti.
Henry Dubus, Voci dalla Luna, Mattioli 1885-2011. Voci dalla Luna. È colpa del divorzio, aveva detto il padre la sera prima. Queste furono le prime parole che Richie Stowe si ricordò quella mattina d'estate quando si svegliò. Così si apre questo struggente Voci dalla Luna, ritratto di una famiglia divisa e unita da un intreccio di conflitti e profondi affetti. Un padre, una madre, che andandosene ha scelto la solitudine, un figlio dodicenne al tempo stesso deciso a diventare prete e innamorato di una vicina di casa, una figlia comprensiva e poi il figlio maggiore, attore e ballerino, e la moglie, da cui si è da poco separato. Questi gli attori di un'opera piena di amore e di risentimento, di passioni e paure, di peccato e desiderio di redenzione. Quello di Henry Dubus è lo sguardo attento e inconfondibile di un narratore che sonda e raggiunge il profondo dell'animo umano. Henry Dubus. Henry. A-N-D-R-I. Dubus. D-U-B-U-S. 1936-1999. È uno dei più raffinati narratori americani del XX secolo. Amico e allievo di Richard Yates e Kurt Vonnegut, celebrato da Stephen King, John Irving, Ilmore Leonard, John Updike, Dubus è stato anche saggista, biografo e sceneggiatore, aggiudicandosi svariati premi letterari. Da Non abitiamo più qui, edito da Mattioli nel 2009, è stato tratto il fortunato film di John Curran, I giochi dei grandi, con Mark Ruffalo, Naomi Watts, Peter Prowse e Laura Dern, vincitore del Sundance Film Festival.
Numero di catalogo 87.587. Numero di catalogo 87.588. Durata 570 minuti.
Gianfranco Goretti e Tommaso Giartosio. La città e l'isola. Omosessuali al confino nell'Italia fasciste. Donzelli Editore 2006. A seguito di meticolose indagini, decine di catanesi, in gran parte giovani o giovanissimi, vengono prima incarcerati, poi mandati al confino alle Tremiti fino allo scoppio della guerra, in due casermoni sull'isola di San Domino. Tornati a Catania, cercheranno di dimenticare e far dimenticare ciò che hanno vissuto. Pochissimi di loro, a distanza di decenni, hanno accettato di raccontarlo. A partire da queste testimonianze e da fonti d'archivio, Goretti e Giartosio ricostruiscono un mondo che sembrava scomparso nel nulla. Gli appuntamenti sulla spiaggia di notte, le sale da ballo per soli uomini, le complicità, le rivalità, i travestimenti, gli espedienti, la paura, l'amore. E poi dopo l'arresto. Gli stratagemmi messi in atto dalle famiglie, le situazioni paradossali della vita al confino, i tentativi quasi sempre vani di rivendicare la propria innocenza e guadagnarsi la libertà. Il tutto nel contesto di un'Italia provinciale, tenera ma più spesso spietata, in cui l'omosessuale è schernito di giorno e cercato di notte da uomini che non si ritengono omosessuali. Un'Italia stregata dal fascismo, che all'indomani delle leggi razziali è deciso a reprimere qualsiasi minaccia all'integrità della stirpe e che colpirà con il tacito consenso dei più centinaia di invertiti. Indagine antropologica, riflessione sull'identità, appello alla memoria civile di un paese che facilmente dimentica, questo libro è prima di tutto una storia. La storia di un gruppo di ragazzi del Sud vissuti in un'Italia diversa, ma non troppo dalla nostra, e puniti perché erano innocenti. Gianfranco Goretti ha svolto fin dal 1987 ricerche sul confino degli omosessuali sotto il fascismo, approdate ad una tesi di laurea in storia moderna e a diverse pubblicazioni. Insegna nelle scuole superiori. Tommaso Gertosio è narratore e saggista. Ha pubblicato Doppio ritratto, Fazzi, 1998, Premio Bagutto, opera prima, e Perché non possiamo non dirci, Letteratura, omosessualità, mondo, Feltrinelli, 2004. È uno dei conduttori del programma di Rai Radio 3, Fahrenheit.
Numero di catalogo, 87.588. Numero di catalogo, 87.589, durata 614 minuti.
Dario Bressanini, Beatrice Mautino, Contro natura, dagli OGM al bio, falsi allarmi e verità nascoste del cibo che portiamo in tavola. Rizzoli, 2015. È in atto da alcuni anni una vera e propria corsa all'alimentazione naturale. Eppure le nostre idee sul tema non sono così chiare come vogliamo credere. Sempre più spaventati e confusi dai messaggi allarmistici dei media, ci siamo convinti che la manipolazione del cibo sia uno dei tanti mali della società odierna, dimenticando che l'intervento umano sulle specie vegetali è antico quanto l'invenzione dell'agricoltura stessa. Siete sicuri che il colore naturale delle carote sia l'arancione? O che il riso che comprate sia veramente biologico? E poi esiste sul serio una patologia chiamata sensibilità al glutine? Per rintracciare la storia di ciò che mettiamo oggi nel piatto e trovare le risposte ai tanti dubbi che ci assillano, gli autori ci guidano in un avvincente viaggio nel tempo, attraverso la storia dell'uomo e le storie dei cibi come li conosciamo, e nello spazio, per raccogliere sul campo le prove e le testimonianze di ricercatori e agricoltori. Con piglio appassionato da investigatori e solido rigore scientifico, e senza timore di andare controcorrente, spiegano il vero significato di alcune parole che sentiamo e leggiamo ogni giorno, aiutandoci a scegliere con più consapevolezza. Scopriremo, tra l'altro, che la prima mela OGM italiana è molto più naturale di quelle biologiche, che già mangiamo da oltre 20 anni pasta prodotta con grano modificato, addirittura dalle radiazioni nucleari, senza che si siano registrati inconvenienti, e che molti dei nostri timori nascono da preconcetti sbagliati cavalcati dal marketing e dalla politica, per essere finalmente in grado di farci un'idea più chiara di ciò che mangiamo davvero. Dario Bressanini, chimico, docente universitario, divulgatore e scrittore, collabora con la rivista Le Scienze come titolare della rubrica mensile Pentole e Provette, dedicata all'esplorazione scientifica del cibo e della gastronomia. È anche autore del popolarissimo blog Scienza in Cucina. Tra le sue pubblicazioni, OGM tra leggende e realtà, 2009, Pane e bugie, 2010, Le bugie nel carrello, 2013, La scienza della pasticceria, 2014. Beatrice Mautino, biotecnologa, giornalista e comunicatrice scientifica da alcuni anni, è responsabile del programma delle conferenze del Festival della Scienza di Genova. È autrice del blog I divagatori scientifici, tra le sue pubblicazioni Sulla scena del mistero 2010 con Stefano Bagnasco e Andrea Ferrero e l'ebook Stamina, una storia sbagliata 2014.
Numero di catalogo 87.589. Numero di catalogo 87.590, durata 175 minuti.
Wu Ming, previsioni del tempo, e in Audi 2010. Mentre le rotte della spazzatura impongono nuove mappe del crimine, i gestori del malaffare e le loro vittime precipitano in un universo di corruzione e veleni. Giuliano trasporta maiali macellati illegalmente, sfuggiti a ogni controllo di qualità, da vendere nei supermercati. L'appuntamento è sull'Appennino emiliano con la gang di Jacob Mahameti, già apparso nelle pagine di Guerra agli umani di Wu Ming 2. Un compito semplice: consegnare la carne e portare un nuovo tir, carico di immondizia, fino al porto di Napoli. Ma durante il tragitto, dosi eccessive di Malox, paranoia, equivoci, stravolgono i piani. Deve intervenire il broker, sommo sacerdote dello smaltimento rifiuti, moderno alchimista sul libro paga della Camorra. Un racconto teso e sferzante, perché quando si tratta di rifiuti, davvero nessuno può dirsi innocente. Wu Ming. Wu. W. U. Ming. M. I. N. G. È un collettivo di narratori fondato a Bologna nel gennaio 2000 e al momento composto da quattro elementi. Fondatori del gruppo sono gli autori di Q, pubblicato a firma Luder Blisset da Einaudi Stile Libero nel 1999, e l'autore di Havana Glam, pubblicato a firma Wu Ming 5 da Fanucci nel 2001. L'ultimo romanzo di Wu Ming è Altai, Stile Libero 2009. Previsioni del tempo è stato pubblicato per la prima volta nel 2008 nella collana Verde Nero delle edizioni Ambiente.
Numero di catalogo 87.590. Numero di catalogo 87.592. Durata 534 minuti.
William Somerset Maugham, Ashenden o L'agente inglese. Adelphi, 2008. Benché a differenza di molti suoi colleghi non ne abbia mai fatto mistero, pochi sanno che William Somerset Maugham è stato a lungo un agente segreto al servizio di Sua Maestà Britannica, e non di secondo piano, se lo scopo del suo viaggio nella Russia del 1917 era, lo dice lui stesso, impedire lo scoppio della rivoluzione bolscevica e mantenere il paese in guerra. Nella realtà sempre un po' più brutale della sua rievocazione, Maugham era stato spedito a Lucerna sotto copertura, la copertura essendo un necessario periodo di isolamento da dedicare alla stesura di una commedia. Nella Svizzera di quegli anni, assai più vivace rispetto all'iconografia corrente, il materiale narrativo certo non mancava. Lo spettro del comunismo si aggirava per l'Europa e i fantasmi degli imperi estinti o sopravvissuti proseguivano con altri mezzi la guerra appena conclusa. Così, appena smessa l'uniforme virtuale, Maugham si inventò una delle sue controfigure più celebri. Ashenden, appunto, scrittore come lui di stanza nella Confederazione e come lui atterrito in egual misura dagli intrighi internazionali, dagli agenti nemici, dalle perversioni burocratiche dei compatrioti e dagli inquilini più imprevedibili del continente europeo, gli elvetici. il che spiega come mai queste storie di spie, per quanto ritoccate e reinventate, abbiano un altissimo tasso di verosimiglianza e un altrettanto formidabile potenziale di commedia, e rende perfettamente conseguenziale la scelta della BBC che per uno dei ruoli di spicco nella miniserie tratta dal libro ha scritturato l'interprete più congeniale, Alan Bennett. Di William Somerset Maugham, 1874-1965, è in corso di pubblicazione presso Adelphi un vasto gruppo di opere. Il titolo più recente è Una donna di mondo, 2013. Ashenden è apparso per la prima volta nel 1928.
Numero di catalogo 87.592. Numero di catalogo 87.593. Durata 1.398 minuti.
Pablo Dell'Osa, Il principe esploratore, Luigi Amedeo di Savoia, duca degli Abruzzi, Murcia, 2010. Un pioniere dell'età eroica delle esplorazioni, le cui imprese sfumano nella leggenda, questo, ma molto altro ancora, è stato il duca degli Abruzzi. Nato nel 1873, crebbe con la divisa della Marina italiana, pur preferendo la montagna. Schivo, spartano, indipendente, un po' malinconico, decisamente impavido, rifuggì la mondanità e gli agi da principe per dedicarsi alla costante ricerca di azioni ardite e di un successo da regalare all'Italia. Non esitò a farsi amputare due dita congelate pur di raggiungere il Polo Nord, quando a quelle latitudini ci si spingeva in giacca di fustagno e cravatta, a trascinarsi dietro una carovana di portatori per svelare la leggenda dei Monti della Luna in Uganda, ad andare contro le cannonate austriache quando comandava la flotta navale nella Grande Guerra, a sfidare la malattia che lo stava consumando per risalire il misterioso corso del Webb Isebeli, a scrivere l'unica pagina positiva del colonialismo italiano con la fondazione di un villaggio in Somalia, dove trascorse gli ultimi 13 anni della sua vita. Il tutto tenendo per sé i particolari privati di un'esistenza fuori dal comune, come la love story con Kate, l'ereditiera americana, che non poté sposare per sottostare alle ragioni di Stato. Un personaggio davvero da romanzo, che ispirò Emilio Salgari nello scrivere una delle sue avventure. Pablo Dell'Osa è nato a Pescara nel 1976. Dopo la laurea in legge all'Università degli Studi di Teramo, ha conseguito il master in comunicazione istituzionale a Roma, Tor Vergata. Ha iniziato la sua attività di giornalista al quotidiano Il Centro. Scrive di politica e di attualità per l'edizione abruzzese del Messaggero e per la rivista D'Abruzzo.
Numero di catalogo 87.593. Numero di catalogo 87.597. Durata 816 minuti.
Eric Frattini, I papi e il sesso. 2000 anni di buone prediche, cattivi raccolti. Tea, 2010. Santa Madre Chiesa non digerisce insinuazioni sulla condotta sessuale dei suoi membri, servitori di Cristo. Pettegolezzi, calunnie, infamie. C'è però chi a questa versione non ha mai creduto e chi, dopo aver saputo, non potrà più crederci. Eric Frattini torna a sfidare la Chiesa con un saggio documentato e sconvolgente, in cui sfilano i sommi pontefici e i loro indicibili vizi. Almeno 17 papi pedofili, 10 incestuosi, 10 ruffiani, 9 stupratori. E poi, nonostante continue condanne dell'omosessualità, del matrimonio e del concubinato tra religiosi, decine di pontefici sposati, omosessuali, travestiti, concubinari, per non parlare dei sadici, dei masochisti, dei voyeur. Ebbene, dalle Sacre Scritture a Benedetto XVI, benvenuti nell'epopea sessuale della Chiesa Cattolica. Inviato speciale, analista politico, saggista e romanziere di successo, Eric Frattini. Eric, E-R-I-C, Frattini, F-R-A-T-T-I-N-I, è nato a Lima e vive in Spagna, dove insegna giornalismo all'Università di Madrid. È autore di documentari televisivi e inchieste che hanno portato alla luce il lato oscuro di agenzie spionistiche come la CIA, il KGB e il Mossad, oltre a svelare la corruzione all'interno dell'ONU. Con l'entità, bestseller internazionale tradotto in 30 paesi, e con Le spie del Papa, già apparso in queste edizioni, è stato il primo a dimostrare l'esistenza del servizio segreto vaticano e a raccontarne la vera storia dalle origini sino ai nostri giorni. Presso Tea è apparso anche il romanzo Il labirinto d'acqua.
Numero di catalogo 87.597. Numero di catalogo 87.598. Durata 383 minuti.
Angelo Vaira. Dritto al cuore del tuo cane. Come conoscerlo, educarlo e costruire con lui una relazione perfetta. Universale Economica Feltrinelli, 2015. Il tuo cane non obbedisce? Vuoi che il tuo cucciolo diventi un gentle dog? Ti stai chiedendo perché distrugge casa mentre sei via? Cambia prospettiva. Mettiti nei suoi panni. Think dog. Annusa l'aria, osserva i tuoi movimenti, ascolta il tuo tono di voce. Poi osservalo quando esce di casa e trova la neve o si bagna sotto la pioggia. Impara da lui e scopri che cosa vuole da te. Puoi vivere un'esperienza straordinaria grazie al tuo cane. Puoi costruire con lui il rapporto speciale, divertente e profondo che hai sempre desiderato. Ma non basterà amarlo. Dovrai conoscerlo, ascoltarlo, giocare con lui e farti scegliere come guida e base sicura. Solo allora riuscirai ad educarlo. In questo libro Angelo Vaira spiega come Lucky gli ha cambiato la vita, perché l'addestramento coercitivo non funziona davvero e come andare oltre le tecniche gentili. Alla fine di questo percorso non direi più che il tuo cane è obbediente o che è un gentle dog, perché quasi non distinguerai più dove finisci tu e dove inizia lui. Angelo Vaira, Bari, 1975, autore, formatore e conferenziere, vive insieme al suo meticcio Lucky da 14 anni. Studioso di scienze cognitive animali, zoantropologia e neurolinguistica, svolge la professione di agevolatore della relazione con il cane da oltre 10 anni. Ha introdotto nel mondo della cinofilia innovazioni come le classi di socializzazione, ricalco e guida, una base sicura. Già direttore di Think Dog, è coordinatore del Centro Studi Agevolazione delle Relazioni Umane e Animali, CSR, riconosciuto License Master Practitioner della Society of NLP, la massima autorità mondiale nel campo della programmazione neurolinguistica, pratica meditazione da oltre 15 anni e nel 2003 è diventato studente di Lama Ole Nidal. Nel 2010 ha condotto con successo il primo progetto italiano di dog training gratuito online, l'educazione del cane 2.0, in collaborazione con il Corriere della Sera.
Numero di catalogo 87.598. Numero di catalogo 87.599. Durata 510 minuti.
Carlo Monaco. Filosofia per tutti. Il modo migliore di prendere la vita. Giraldi Editore, 2014. Chi afferma che l'ora del filosofare non è ancora giunta o che è già trapassata, assomiglia a chi dicesse che non è ancora giunta o che è già finita l'ora della felicità. Perciò tanto il giovane quanto il vecchio conviene che filosofi. Così scrisse Epicuro, e aveva ragione. Giovani e vecchi, uomini e donne, credenti e non, istruiti o ignoranti, tutti, ma proprio tutti, devono imparare a filosofare. Dunque filosofare non è una materia per specialisti, ma per tutti. Tuttavia, per imparare occorrono strumenti adatti. Perciò è stato realizzato il presente libro, per offrire a tutti la possibilità di un concreto avviamento allo studio della filosofia. Uno strumento prezioso e in qualche misura raro. Ci sono molti libri di filosofia scritti da specialisti e per specialisti. Altri, rivolti a un pubblico più vasto, sono spesso superficiali e banali. E poi ci sono i manuali scolastici che, benché pregevoli, non sono stati quasi mai di grande aiuto per l'apprendimento. In questo libro, che aspira davvero a essere tascabile o a definirsi manuale, l'autore mette a frutto la sua lunga e ricca esperienza di insegnante, di studioso, di divulgatore, per provare a vincere una difficile sfida, fornire uno strumento nuovo che sia davvero adatto a incoraggiare e avviare tutti verso la conoscenza della filosofia, che è una storia di scienza e di saggezza. Essa è ancora viva nel nostro mondo, dopo 25 secoli di presenza, viva e giovane. Carlo Monaco, professore di storia e filosofia presso i licei e l'Università di Bologna, ha svolto anche una intensa attività di divulgatore ed è autore di numerose pubblicazioni. È stato assessore in comune in provincia di Bologna e consigliere regionale dell'Emilia-Romagna. Drammaturgo e attore di testi teatrali filosofici, ha pubblicato Parlando con San Giacomo, sulla via di Compostela, Giraldi 2013. Le mogli di Nerone, Giraldi 2014. Cristiani di oggi, identità e differenze, Pendragon 2014.
Numero di catalogo 87.599. Numero di catalogo 87.601. Durata 357 minuti.
Camilla Baresani, Il sale rosa dell'Himalaya. Bompiani, 2014. Duro, incalzante, corrosivo, Il sale rosa dell'Himalaya racconta la disavventura di Giada Carrara, una trentenne milanese. Tutto inizia il 13 febbraio, in una sera di pioggia, mentre la ragazza aspetta un ospite molto importante, anzi decisivo. La cena è pronta, ma poco prima che l'uomo arrivi, mossa dall'assurda necessità di aggiungere una nota esotica ai sapori della serata, Giada esce di casa per comprare del sale rosa dell'Himalaya. I tacchi, il telefono, i capelli lisci, la fretta, l'attesa di un uomo che potrebbe cambiare il corso delle cose. All'improvviso entrano in scena due sconosciuti che stravolgeranno i suoi programmi, cambiandole la vita in modo ben diverso dalle aspettative. Giada vuole farsi strada, è furba, ma purtroppo scopre di esserlo molto meno della somma delle furbizie altrui. La sua lotta per affermarsi nel lavoro diventa, dopo quella sera di pioggia, la lotta della biondina di via Massena contro il mondo. Un conflitto non solo contro i cattivi conclamati, i mostri espliciti, anche contro i nemici sotto traccia che sono ovunque, dove meno te li aspetti, impliciti. Il sale rosa dell'Himalaya racconta l'avventura di Giada a partire dal momento in cui nulla potrà più essere come prima. Un romanzo sul tradimento e la sopraffazione descritti con il tono distaccato e beffardo di Camilla Baresani, in un continuo contrappunto tra il dentro e il fuori di Giada, fatto di un'incandescente tensione narrativa. Camilla Baresani è nata a Brescia. Tra i suoi libri pubblicati da Bompiani, Il plagio, Sbadatamente ho fatto l'amore, Il piacere tra le righe, L'imperfezione dell'amore, Un'estate fa, Premio Hemingway e Premio Selezione Rapallo. Collabora con Sette, Io donna e Style del Corriere della Sera. È docente di scrittura creativa al Master di Giornalismo della IULM. Il suo sito è camillabaresani.com.
Numero di catalogo 87.601. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Camilla Baresani. 70.394, il plagio. 70.228, sbadatamente ho fatto l'amore. 74.494, l'imperfezione dell'amore. Numero di catalogo 87.602, durata 539 minuti.
Andrea Vitali. Biglietto, signorina. Garzanti, 2016. Alla stazione ferroviaria di Varenna, a pochi chilometri da Bellano, c'è trambusto. Il capotreno Ermete Licuti è sceso dal convoglio scortando una passeggera pizzicata senza biglietto e senza un quattrino per pagare la multa. Fa intendere che arriva da Milano, che vuole andare a Bellano, ma non parla bene l'italiano e capire cosa vuole è un bel busillis. Ligio alle norme, il capotreno non sente ragioni e consegna la ragazza al capostazione, Amilcare Mezzanotti, che protesta vivace. Il regolamento però è chiaro, la faccenda tocca a lui sbrogliarla. E così adesso il povero capostazione si trova lì, nel suo ufficetto, con davanti Marta Bisovic. Bella, scura di carnagione, capelli corvini, dentatura perfetta, origini forse triestine, esotica e selvatica, da togliere il fiato. Siamo nel giugno del 1949 e sul lago di Como, in quel di Bellano, tira un'aria effervescente di novità. Ci sono in ballo le elezioni del nuovo sindaco e le varie fazioni si stanno organizzando per la sfida nelle urne. Su tutte la DC, fresca dei clamorosi successi alle politiche del 48, attraversata ora da lotte intestine orchestrate dall'attuale vice sindaco Amedeo Torelli, che aspira alla massima carica ed è disposto a giocare tutte le sue carte, lecite e anche no. La bella e conturbante Marta, invece, ha altre aspirazioni. Le basterebbe intanto trovare un posto dove poter ricominciare a vivere. E questo è il motivo per cui ha deciso di puntare le sue ultime chance sulla ruota di Bellano, dove certe conoscenze non sono nelle condizioni di negarle l'aiuto di cui ha bisogno. Biglietto, signorina, storia apparsa in una prima versione nel 2001 con il titolo L'aria del lago nell'omonima raccolta e qui interamente reinventata, riscritta e ampliata, ci porta nel bel mezzo dell'Italia della ricostruzione, alle prese con la ritrovata libertà, in un paese che fatica a risollevarsi dalle macerie della guerra, ognuno tenta la sorte per imbastire il proprio futuro. Andrea Vitali è nato a Bellano, sul lago di Como, nel 1956. Medico di professione, ha coltivato da sempre la passione per la scrittura esordendo nel 1989 con il romanzo Il procuratore, che si è aggiudicato l'anno seguente il premio Mont Blanc per il romanzo giovane. Nel 1996 ha vinto il premio letterario Piero Chiara con L'ombra di Marinetti. Approdato alla Garzanti nel 2003 con Una finestra vista lago, premio Grinzan Cavour 2004, sezione narrativa e premio Bruno Gioffrè 2004, ha continuato a riscuotere ampio consenso di pubblico e di critica con i romanzi che si sono succeduti, costantemente, presenti nelle classifiche dei libri più venduti, ottenendo i maggiori premi letterari italiani, tra i quali il premio Bancarella nel 2006, La figlia del podestà, il premio Ernest Hemingway nel 2008, La modista, il premio Procida Isola di Arturo Elsa Morante, il premio Campiello, sezione giuria dei letterati nel 2009, quando è stato anche finalista del premio Strega, almeno il cappello, il premio internazionale di letteratura Alda Merini, premio dei lettori, nel 2011, olive comprese. Nel 2008 gli è stato conferito il premio letterario Boccaccio per l'opera Omnia, nel 2015 il premio Vittorio De Sica. Con Massimo Picozzi ha pubblicato anche La ruga del cretino. Gli ultimi romanzi pubblicati sono Le belle cece e La verità della suora storta. Il suo sito è www.andreavitali.info.
Numero di catalogo 87.602. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Andrea Vitali, 85.599, Un bel sogno d'amore. 72.968, Una finestra vista lago. 73.510, La signorina Tecla Manzi. 76.625, La figlia del podestà. 77.893, Olive comprese. 77.894, Il segreto di Ortelia. 79.279, Il modista. 80.697, Almeno il cappello. 81.760, Pianoforte vendesi. 82.392, La mamma del sole. 82.875, Il meccanico Landru. 83.218, La leggenda del morto contento. 83.862, Zia Antonia sapeva di menta. 84.671, Le tre minestre. 85.623, Il procuratore. 85.745, Quattro sberle benedette. 86.091, Premiata ditta, Sorelle Ficcadenti. Numero di catalogo 87.603. Durata 96 minuti.
Carlo Rovelli. Che cos'è il tempo? Che cos'è lo spazio? Di Renzo Editore, 2015. In questo libro, scritto in modo agile e scorrevole, l'autore racconta il proprio percorso umano, intellettuale e scientifico, che parte dalla ribellione giovanile, per continuare in una ricerca scientifica sentita come avventura affascinante e come modello di un pensiero aperto al nuovo, che rifiuta regole e dogmi e vuole guardare il mondo sempre con occhi nuovi. Rovelli descrive in maniera semplice i risultati recenti della teoria della gravità quantistica, la teoria che combina relatività generale e meccanica quantistica, e ci dice che lo spazio è fatto di grani di spazio e che il tempo non esiste. Ci spiega anche perché i buchi neri sono caldi e come studiare la nascita dell'universo. Nello stesso tempo, Rovelli racconta dei diversi paesi in cui ha vissuto, dei grandi personaggi che ha incontrato, della sua continua curiosità e del desiderio di guardare oltre la collina. Carlo Rovelli è nato a Verona nel 1956. Si è laureato a Bologna e ha conseguito il dottorato di ricerca in fisica a Padova. La sua attività di ricerca è centrata sulla struttura dello spazio e del tempo e si è svolta in diversi paesi. È stato professore affiliato di filosofia della scienza presso l'Università di Pittsburgh. Attualmente è responsabile del gruppo di gravità quantistica presso il Centro di Fisica Teorica dell'Università di Aix-Marseille. Nel 1996 Rovelli è stato insignito del prestigioso premio internazionale Xanthopoulos per lo sviluppo della teoria dei loop sulla gravità quantistica e per le sue ricerche sui fondamenti fisici dello spazio e del tempo.
Numero di catalogo 87.603. Numero di catalogo 87.604, durata 611 minuti.
Anaï Nin, Il Delta di Venere, Bompiani, 2016. Un misterioso collezionista di libri nel 1940 offrì a Henry Miller $100 al mese per scrivere dei racconti erotici. Miller cominciò entusiasta, ma si stancò presto e passò l'incarico all'amica Anaï Nin, che aveva bisogno di soldi. Cominciai a scrivere ironicamente, divenendo così improbabile, bizzarra ed esagerata, che pensai che il vecchio si sarebbe accorto che stavo facendo una caricatura della sessualità, ricorda Anaï Nin. Passavo i giorni in biblioteca a studiare il Kama Sutra. Ascoltavo le avventure più spinte degli amici. Tutte le mattine, dopo colazione, mi sedevo a scrivere la mia dose di pornografia. Solo ogni tanto riceveva una telefonata dal mandante. Una voce diceva: «Va bene, ma lasci perdere la poesia e le descrizioni di tutto quello che non è sesso. Si concentri sul sesso». Nacquero così questi racconti erotici che si possono meritatamente annoverare tra le opere della letteratura erotica di maggior successo. Anaï Nin. Anaï. A. N. A. I. Con dieresi. S. Nin. N. I. N. Nacque a Neuilly il 21 febbraio 1903. I suoi esordi letterari sono legati all'ambiente artistico parigino, dove la scrittrice visse fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando preferì rifugiarsi a New York, città in cui rimase fino alla morte, nel 1977. Di Anaï Nin, Bompiani ha pubblicato Il Delta di Venere, Storia di una passione, Henri e Jean, Uccellini, D.H. Lawrence, Diario, Primo, Sesto, Una spia nella casa dell'amore, Fuoco, Incesto e La voce.
Numero di catalogo 87.604. Numero di catalogo 87.622, durata 668 minuti.
Sarah McCoy, Un raggio di sole tra le nuvole. Traduzione di Alessandro Storti. Editrice Nord, 2015. In cuor suo, Eden ha sempre coltivato la speranza di diventare madre e il sorriso non l'ha mai abbandonata. Ma adesso quel sorriso si è spento. Non ci saranno bambini nella sua vita e la grande casa che ha appena acquistato col marito Jack rimarrà un nido vuoto. Una verità dolorosa, destinata ad allargare la crepa che a poco si è venuta a creare tra loro. E infatti lui commette subito un errore madornale, le regala un cucciolo. Per Eden è quasi un affronto. Davvero Jack pensa che un cane possa sostituire un figlio? Se ciò non bastasse, in un goffo tentativo di rimediare, Jack assume come dog sitter Cleo, la nipotina undicenne del loro vicino. Pur di non doversi occupare di quella bestiola, Eden si rassegna a sopportare la presenza della bambina e le permette di andare a trovarla ogni giorno. Ancora non lo sa, ma quella decisione le cambierà l'esistenza. Perché Cleo è dotata di un'intelligenza vivace e di un'insaziabile curiosità che la spingono a porsi domande su tutto, persino sull'antica testa di bambola che Eden ha trovato per caso in cantina. Affascinata, Cleo vuole a ogni costo ricostruirne la storia e trascina Eden da Miss Silverdash, la libraia del quartiere, nonché esperta antiquaria. Ed è proprio lì, tra gli scaffali pieni di libri e i saggi consigli di Miss Silverdash, che Eden scoprirà che quella bambola è la chiave per risolvere un mistero legato a una donna vissuta durante la guerra di secessione, una donna con cui Eden ha stranamente molto in comune. E così, grazie all'amicizia della libraia e alla disarmante simpatia della sua piccola detective, Eden tornerà a sorridere e a ritrovare la voglia di aprirsi al mondo, rendendosi conto che ci sono molti modi per donare affetto e amore, soprattutto a chi ci è più vicino. Un raggio di sole tra le nuvole è una storia di rinascita e di scoperta, una celebrazione degli imprevisti che la vita ci riserva. Perché la felicità ci sorprende quando meno ce lo aspettiamo. Figlia di un ufficiale dell'esercito americano, Sarah McCoy, S A
R-A-H-M-C-C-O-Y, ha trascorso l'infanzia in Germania ed è tornata negli Stati Uniti, in Virginia, quando aveva 13 anni. Adesso vive a El Paso, in Texas, dove insegna letteratura inglese all'università.
Numero di catalogo 87.622. Numero di catalogo 87.637. Durata 143 minuti.
J.K. Rowling, Newt Scamander, Gli animali fantastici, dove trovarli? Salani Editore, 2002. Traduzione di Beatrice Masini. Non c'è casa di maghi in tutto il paese dove non troneggi una copia di Gli animali fantastici, dove trovarli? Ora, solo per breve periodo, anche i babani avranno la possibilità di scoprire dove vivono i Quintuped, cosa mangiano i Puffskein e perché è cosa saggia non lasciare latte in giro per i Knarl. I proventi della vendita di questo libro andranno a Comic Relief. Ciò significa che ogni euro e galeone d'oro ricavati faranno magie al di là dei poteri di qualunque mago. Se ritenete che questa non sia una buona ragione per separarvi dal vostro denaro, posso solo sperare per voi che un mago di passaggio si mostri più caritatevole nei vostri confronti quando verrete attaccati da una manticora. Albus Silente. Comic Relief utilizzerà i fondi ottenuti dalla vendita di questo libro per progetti di sostegno e aiuto a vantaggio dei popoli e dei paesi più poveri del mondo. www.comicrelief.com.
Numero di catalogo 87.637. Numero di catalogo 87.699. Durata 163 minuti.
Muhammad Aladdin, Cani sciolti. Traduzione dall'arabo di Barbara Benini. Il Sirente, 2015. Per guadagnarsi da vivere, Ahmed fa lo scrittore di racconti pornografici. Ahmed ha due cari amici, El-Lul, regista televisivo, e Abdallah, il suo amico d'infanzia, menefreghista nei confronti della vita. Seguendo le vite di questi tre personaggi nelle intricate e vocianti strade cairote, nei locali notturni, nelle desert road lontane dalla grande metropoli, il lettore ha uno sguardo su una parte della popolazione egiziana, i cosiddetti cani sciolti, giovani, lontani dalla morale tradizionalista, liberi da ogni costrizione di natura sociale e abituati a cavarsela in ogni situazione. Sono i giovanissimi che hanno dato vita alle proteste di piazza ed anche quelli che erano in piazza al soldo dei governi, come teppisti e picchiatori. Un ritratto realistico e trasversale dell'attuale società egiziana. Muhammad Aladdin, M-U-H-A-M-M-A-D. A L-A-D-D-I-N. Il Cairo, 7 ottobre 1979. È un autore egiziano di romanzi, racconti e sceneggiature, considerato tra i più brillanti esponenti della nuova generazione di scrittori egiziani emergenti. Ha pubblicato la sua prima raccolta di racconti nel 2003 e ad oggi è autore di 4 romanzi e 3 raccolte di racconti. Barbara Benini è una traduttrice ferrarese laureata in lingue e letterature orientali, arabo, presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Dopo aver conseguito il diploma in mediazione interculturale, si è trasferita al Cairo, in Egitto, dove per 10 anni ha insegnato l'italiano come lingua straniera. Ha tradotto i romanzi Al di là della città, di Gamal A. Ghitani, Rogers e la via del drago divorato dal sole, Il Sirente 2010 di Ahmed Nagy e i due racconti La Voce e la stagione della migrazione ad Arcadia di Muhammad Aladdin.
Numero di catalogo 87.699. Numero di catalogo 87.711, durata 289 minuti. Horace McCoy, Sarei dovuto restare a casa. Postfazione di Giancarlo De Cataldo, traduzione di Teresa Albanese. Edizione Burr, 2010. Non mi andava di uscire per strada e vedere quello che il sole poteva mostrarmi. Una città insulsa, proprio come quella che avevo lasciato, identica ad altre 10.000 città. Non la mia Hollywood, la Hollywood che ti raccontano. Non ci mette molto Ralph Carston a capire che il mito scintillante per cui ha lasciato la sua Georgia non è altro che una sagoma di cartone, senza niente dietro. Gli impresari, le star, la fama, le esclusive feste in piscina sono parte di un mondo patinato di cui quelli come lui, Mona e Dorothy, le comparse, i paria di Hollywood, martellati dalla Grande Depressione e dalla disoccupazione, potranno leggere solo sui rotocalchi. Eppure un giorno qualcosa cambia e le porte della Hollywood, che conta, sembrano schiudersi per lasciarli entrare. Ma ad attenderli non c'è nulla di quello che avevano sempre immaginato e il sogno dorato si trasforma in uno di quegli incubi americani di cui Horace McCoy è un eccellente fabbricatore. Horace McCoy, Horace McCoy, 1897-1955, romanziere e sceneggiatore, è uno dei maestri e fondatori dell'Hard Boiled. Dopo aver lavorato per Black Mask nel 1933, si trasferì a Hollywood, dove tentò senza successo la carriera di attore. Da Non si uccidono così anche i cavalli, 1935, Sidney Pollack ha tratto l'omonimo film. Numero di catalogo 87.711. Numero di catalogo 87.740. Durata 604 minuti.
Andrea Tarabbia, Il giardino delle mosche, edizioni Ponte alle Grazie, 2015. Tra il 1978 e il 1990, mentre in Unione Sovietica il potere si scopriva fragile e una certa visione del mondo si avviava al tramonto, Andrei Cicatilo, marito e padre di famiglia, comunista convinto e lavoratore, mutilava e uccideva nei modi più orrendi almeno 56 persone. Le sue vittime, bambini e ragazzi di entrambi i sessi, ma anche donne, avevano tutte una caratteristica comune. Vivevano ai margini della società o non si sapevano adattare alle sue regole. Erano insomma simboli del fallimento dell'idea comunista, sintomi dell'imminente crollo del socialismo reale. Questo libro, sospeso tra romanzo e biografia, narra la storia di uno dei più feroci assassini del Novecento attraverso la visionaria, a tratti metafisica, ricostruzione della confessione che egli rese in seguito all'arresto. E fa di più. Osa raccontare l'orrore e il fallimento in prima persona. Cicatilo, infatti, in questo libro dice «io». È lui stesso a farci entrare nella propria vita e nella propria testa, a svelarci le sue pulsioni più segrete, le sue umiliazioni e ossessioni. Il giardino delle mosche è un libro lirico e crudele al tempo stesso, la storia di un'anima sbagliata, una meditazione sul potere e la sconfitta, e soprattutto una discesa impietosa fino alle radici del male. Andrea Tarabbia è nato a Saronno nel 1978. Ha pubblicato tra gli altri i romanzi La calligrafia come arte della guerra, Transeuropa 2010, Maria Luce, Zona 2011, Il demone a Beslan, Mondadori 2011, il racconto La ventinovesima ora, Mondadori 2013 e il reportage La buona morte, viaggio nell'eutanasia in Italia, Manni, 2014. Nel 2012 ha curato e tradotto Diavoleide di Mikhail Bulgakov per Voland. Vive a Bologna con la moglie e il figlio.
Numero di catalogo 87.740. Numero di catalogo 87.741. Durata 212 minuti.
Elisabetta Rasì. Le regole del fuoco. Edizioni Rizzoli, 2016. È la primavera di un anno terribile, il 1917, quando Maria Rosa Radice, a poco più di 20 anni, lascia gli agi della sua casa a Napoli. Scappa da sua madre, dal salotto aristocratico che fino ad allora è stato il suo unico, soffocante orizzonte. La destinazione è la sola possibile per una donna non sposata e in fuga. Il fronte. L'impatto della guerra è brutale. In un piccolo ospedale sul Carso cura centinaia di feriti. Li vede soffrire e morire. Ma c'è una luce nelle sue giornate, una scintilla di cui si accorge poco a poco. È la sua silenziosa compagna di stanza, Eugenia Alferro, una provinciale del nord, che sogna di diventare medico. Giorno dopo giorno le insegna a sopravvivere in corsia e a superare la paura. La guerra regala alle due ragazze una libertà altrimenti impossibile. Così, nel tempo, avvertono una passione inattesa crescere tra loro e a mezza voce, la notte, si dichiarano l'amore. Non sanno se il futuro permetterà loro di rimanere vicine. Entrambe però sentono di essere cambiate. Ora sono pronte a lottare per restare se stesse. In un romanzo vibrante che appassiona e scuote, Elisabetta Rasì racconta la guerra dalla prospettiva misconosciuta delle donne al fronte. Ritraendo un'intimità limpida, ma circondata dalle tenebre, ci mostra come l'amore non abbia mai avuto confini, perché i sentimenti esplodono, sempre senza chiederci il permesso. Elisabetta Rasì è nata a Roma, dove vive e lavora. Ha pubblicato numerosi romanzi, racconti e saggi di argomento letterario, molti dei quali dedicati alla scrittura femminile. Ha vinto diversi premi letterari, fra cui il premio Selezione Campiello nel 1997 con Posillipo. Collabora con Il Sole 24 Ore. Tra i suoi libri ricordiamo Ritratti di Signora, L'ombra della luna, Tra noi due, L'estranea e Tre passioni, disponibili in Bur.
Numero di catalogo 87.741. Numero di catalogo 87.742. Durata 395 minuti.
Alessandro Bertante. Gli ultimi ragazzi del secolo. Edizioni Giunti 2016. Luglio 1996. Un viaggio estivo in Croazia porta il protagonista, insieme a un amico, fino a Mostar e a Sarajevo, per toccare con mano i segni di una guerra non ancora finita. Attraversando con una panda le montagne bosniache, Bertante racconta con pagine toccanti e di grande impatto narrativo le devastazioni e le paure del conflitto balcanico, una storia che ci riguarda più di quanto siamo stati ancora in grado di capire. Durante questo avventuroso percorso di formazione, il narratore si mette a nudo con coraggio, raccontando la sua generazione cresciuta negli anni Ottanta, un serpente che vediamo snodarsi attraverso le canzoni, i film, l'abbigliamento, l'esplosione della TV commerciale, drive-in e i paninari, la new wave e i centri sociali, fino alla mattanza delle droghe pesanti e alla tragedia dell'AIDS. Anni Ottanta che paiono trovare nella guerra in Iraq e in Mani Pulite la loro conclusione, per spegnersi nella prima metà del decennio successivo tra l'ascesa di Berlusconi e la fine della guerra nella ex Jugoslavia. Gli ultimi ragazzi del secolo è un romanzo crudo e potente, dove la memoria di un adolescente randagio e ribelle si fonde con l'incauta, dolorosa presa di coscienza di un giovane uomo di fronte al dramma della storia, al suo incedere feroce, struggente, radicalmente insensato. Alessandro Bertante è nato ad Alessandria nel 1969 e vive a Milano. Ha pubblicato i romanzi
Al Diavul, Marsilio 2008, premio Chianti. Nina dei Lupi, Marsilio 2011, premio Rieti. La Magnifica Orda, Il Saggiatore 2012. E Estate Crudele, Rizzoli 2013, premio Margherita Hack.
Numero di catalogo 87.742. Numero di catalogo 87.744. Durata 620 minuti.
Simona Vinci, La Prima Verità. Edizioni Einaudi 2016. Nel 1992 Angela, giovane ricercatrice italiana, sbarca sull'isola di Leros. È pronta a prendersi cura, come i suoi colleghi di ogni parte d'Europa e come i medici e gli infermieri dell'isola, del perdurante orrore, da pochi anni rivelato al mondo dalla stampa britannica, del colpevole segreto d'Europa. Un'isola manicomio dove a suo tempo un regime dittatoriale aveva deportato gli oppositori politici di tutta la Grecia, facendoli convivere con i malati di mente. Quelli di loro che non sono nel frattempo morti sono ancora tutti lì, trasformati in relitti umani. Inquietanti, incomprensibili sono i segni che accolgono la ragazza. Chi è Basil, il monaco, e perché è convinto di avere sepolto molto in alto ciò che rimane di Dio? E tra i compagni di lavoro chi è davvero la misteriosa, tenace Lina che sembra avere un rapporto innato con l'isola? Ogni mistero avrà risposta nel tesoro delle storie dei dimenticati e degli sconfitti, degli esclusi dalla storia, nell'archivio delle anime, che il libro farà rivivere per il lettore. Storie di tragica, spietata bellezza, come quella del poeta Stefanos, della ragazza Teresa e del bambino, con il sasso in bocca. Con La Prima Verità, che fin dal titolo, da un verso di Gianni Serizos, allude a una verità di valore assoluto oltre e attraverso le vicende del libro, che si svolgono in luoghi e tempi diversi, e delle vite dei personaggi che via via si presentano al lettore, Simona Vinci torna al romanzo dopo molti anni e vi torna con una felicità e una libertà mai raggiunte prima. Simona Vinci, Milano 1970, è stata protagonista di un autentico caso letterario con il suo primo romanzo, Dei bambini non si sa niente. Stile Libero, 1997, ultima edizione 2009, tradotto in numerosi altri paesi, tra i quali gli Stati Uniti. Il successo ampio di critiche e di lettori e l'eco internazionale che ne seguì accompagnarono la nascita di Stile Libero e contribuirono ad affermarlo sulla scena letteraria. Ha pubblicato, sempre per Einaudi, la raccolta di racconti In tutti i sensi come l'amore, Stile Libero 1999, e i romanzi Come prima delle madri, Supercoralli 2003 ed Einaudi Tascabile 2004, Brother and Sister, Stile Libero 2004, Stanza 411, Stile Libero Big 2006 e Strada Provinciale 3, Stile Libero Big 2007. Ha scritto il racconto La più piccola cosa, pubblicato nell'antologia da lei ideata Ragazze che dovresti conoscere, Stile Libero Big 2004. Ha collaborato nel 2010 alla raccolta Sei fuori posto, Stile Libero Big. I suoi ultimi libri sono Rovina, Edizioni Ambiente 2007, Nel bianco, Rizzoli 2009 e Scheletrina Cicciabomba, Salani 2012.
Numero di catalogo 87.744. Avete ascoltato Libro Parlato Novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.